servizio all'alba di buon'ora, dove il fratello Neville ci ha parlato di un messaggio davvero straordinario sul servizio di Pasqua. Ed ora so che è terribile dover stare in piedi, i nostri posti a sedere qui sono molto limitati e mi hanno appena chiesto se potessero aprire il retro qui e mettere le persone nel battistero. Ho detto, quello è un buon posto per loro. Quello era un posto davvero buono per loro. Loro così tireranno le tende fra pochi minuti e hanno, penso che staranno proprio attorno al bordo. Non so se lo siano o meno, vedo che è pieno d'acqua, così dovranno proprio quasi stare su un asse. Ma vedo che stanno preparando parte di esso ora, così probabilmente lo apriranno fra pochi minuti. Ora, Pasqua è un grande giorno per tutti noi, ci piace proprio così tanto la Pasqua. Ed ora cercheremo di non trattenervi troppo a lungo a causa delle condizioni. Ma vorrei fare solo un annuncio o due, cioè che i nostri servizi inizieranno domenica prossima, ora per voi gente da fuori città. Iniziano a Bloomington, Illinois, là ai terreni dell'Università Metodista, e dureranno da domenica a domenica. E poi ci sarà una colazione ministeriale e poi parlerò al corpo studentesco all'università un mattino e ci sarà una colazione là, comprendo. E poi la settimana seguente, dopo, cioè dal 23 all'ultima domenica. Oh, cos'è quello? Oh, sì, ebbene, è già stato annunciato allora, sanno di ciò. Sì, signore, quello va bene, bene. Chicago, ora c'è stato un... Così comprendo, da ieri sera non possono ottenere il Line Tech Auditorium. Così sarà un auditorium proprio a circa 10 minuti di guida da Line Tech. Ci sarà un altro auditorium, per quanto comprendo, certamente, probabilmente avranno là dei cartelli che vi indicano dove sarà la riunione. Poi saliremo Columbia Britannica e poi il 1 luglio fino al 4 a Miami, Florida. Così poi mi chiedo in merito ad una grande riunione in tenda, che se quella verrà, voglio davvero essere là per tutti voi che potete, a Washington D.C., alla capitale, per una riunione. Sarà la mia prima riunione in tenda, sapete, dove il Signore mi ha promesso che Egli mi avrebbe incontrato in quel piccolo luogo nella riunione. E lo stanno pianificando ora. Ci hanno chiamato e ci hanno detto, gli uomini d'affari là, che avrebbero preso o la convention hall dove abbiamo parlato o eretto una grande tenda, e appena lui ha detto grande tenda ho in certo modo manifestato qualcosa, forse ecco dove sarà il luogo della riunione al Campidoglio. Così quello va molto bene, molto bene. Così ci occuperemo di ciò e poi vi faremo sapere un po' più tardi come guida lo Spirito Santo in quella direzione. Ora credo che abbiano dei bambini qui che sono venuti da fuori città che volevano consacrare al Signore. Ora, questo molte persone li aspergono e così via, e quello va perfettamente bene. Non ho niente contro quello. Ad ogni modo, aspergere non è scritturale. Al bambino o all'adulto, vedete, aspergere è solo una forma ecclesiastica che è stata adottata prima dalla Chiesa Cattolica e poi è stata tramandata attraverso il protestantesimo. Ma non c'è scrittura per aspergere l'adulto o il bambino, e poiché vogliamo rimanere proprio con la scrittura, proprio più vicino possibile, nella Bibbia portarono bambini al nostro Signore ed Egli li alzava, li prendeva nelle sue braccia e li benediceva e diceva: lasciate che i piccoli vengano a me. Ora ecco cosa cerchiamo di fare, seguire i comandamenti del Signore in quel modo, e facciamo venire gli anziani della Chiesa e restiamo attorno e consacriamo i bambini al Signore. se la nostra pianista suonerà il nostro cantico. Portateli dentro. Bene, e quelle madri che hanno i piccoli verranno, staranno davanti. Il fratello Neville e alcuni degli anziani staranno qui con me, se vorranno, e consacreremo questi bambini al Signore. Amen. Portateli dentro, portateli dentro, portateli dentro dai campi del peccato, portateli dentro, portateli dentro, portate i piccoli a Gesù. Ora, questa è solo una forma di madri che consacrano i loro piccoli al Signore. E questa mattina di Pasqua, che tempo meraviglioso per il battesimo o consacrazione. L'inizio di questa stagione è il tempo della risurrezione. Cantiamolo di nuovo mentre gli altri iniziano. Portateli dentro, portateli dentro, portateli dentro dai campi del peccato, portateli dentro, portateli dentro, portate i piccoli a Gesù. Ora, amici, so che di loro ognuno è il più bel bambino del mondo, lo so, so di meglio che dire altro su quello, è così, ed ecco come dovreste sentirvi. Sono piccoli tesori che Dio vi ha dato la responsabilità di crescere. E ho sempre detto e ho reso questo un detto per le madri. Noi conosciamo i quattro Vangeli scritti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma c'è un quinto Vangelo non scritto, quella è la madre. Lei li prende prima che l'insegnamento di Matteo, Marco, Luca e Giovanni li prendano. Così le responsabilità sono poste su voi madre e voi padri per crescere questi bambini per il regno di Dio. E sono certo che sia il desiderio del vostro cuore. L'innalziamo a Dio in preghiera e consacriamo a Cristo i vostri bambini. Gli anziani Dio verremo avanti e voi dateci proprio il nome. Ed ora so che mia moglie è in un certo modo gelosa di me in questo compito perché Lisa Ann Mitchell. Oh, Lisa Ann Mitchell, un tesoro per le braccia di chiunque. Chiniamo i capi. Padre Celeste, come tuoi servitori, alziamo questa piccola Lisa Ann Mitchell a te, nel nome del Signore Gesù. La consacriamo e reclamiamo la sua vita per il regno di Dio. Possa lei vivere e crescere ed essere una persona meravigliosa per il regno di Dio. Facciamo questo perché siamo stati incaricati dal nostro Signore. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen. Dio vi benedica. H.A. E.J. Junior. E.J. Junior, mentre fa un pisolino, quindi chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, alziamo a te questo piccolino. Preghiamo che se Gesù tarda, tu lo renda un grande servitore di Dio. La madre lo dona a te e lo presentiamo nel nome del Signore Gesù, che tu benedica lui e la casa da cui viene. Possa essere cresciuto per la gloria di Dio, mentre lo consacriamo a Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella, e il tuo piccolo. Sono piuttosto attenta a quel compito perché ho sempre paura di ferire i piccolini. Però potete prendere proprio così. Questa è una piccola, il nome? Deborah Myers. La piccola Deborah Myers, lei ha gli occhi luminosi stamattina. Chiniamo i capi. Padre Celeste, portiamo a te la piccola Deborah Myers, preghiamo le tue benedizioni sulla bambina. Mentre la consacriamo al Signore, mentre ora il padre e la madre la presentano come in commemorazione del nostro Signore Gesù, che benedisse i piccoli dicendo: lasciateli venire a me. Diamo a te la piccola Deborah per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, quale di questi altri piccolini? Bene, Signore. Ora, questa fanciullina, Sarah Ruth, piccola Sarah Ruth Wheeler, dolce. Nostro Padre Celeste, portiamo a te questa cara bambina che è stata data nelle nostre mani per la consacrazione e stiamo in piedi con capi e cuori chinati per ringraziarti per lei e preghiamo che tu benedica la sua vita per una vita al tuo servizio. La diamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. È tutto finito ora. Lei ha guardato indietro come verso di me, dire: c'è dell'altro? Bene, ecco una bambina dolce. Ora, qual è il tuo nome? Mike Ungrin. Che piccola dolce creatura è questa? Come va? Lei è tutta sospettosa, vuole sapere cosa sta succedendo quassù. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, diamo a te questa amorevole bambina in questo mattino di Pasqua, portando i piccoli a te. La consacriamo al Signore Gesù per una vita di servizio. Concedi, Signore, che lei viva a lungo, fino alla venuta del Signore, se sarà possibile. E rendila un servizio a te, mentre la consacriamo per il suo, lei, a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual è il suo nome? Oh, Melinda, piccola Melinda Ungrin. Loro vogliono vederti da questa parte, Melinda. Sei bella, ma chiniamo i capi. Padre Dio, diamo a te questa piccola signora nel nome del Signore Gesù. La consacriamo a te, la sua vita, per una vita di servizio per te, Signore. Preghiamo che tu la risparmi e la renda una delle tue ancelle per servirti e fare ciò che è nata per fare. La diamo a te in consacrazione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Tutte queste belle bambine. Vediamo ora. Questa, oh, qui, e questa. Come va? Come stai stamattina? Qual è il suo nome? Ora, Jamie Lynn Dalton. Nostro Padre Celeste, portiamo a te questa dolce bambina e preghiamo che tu la benedica. E chiediamo, Signore, che tu benedica le case di questi bambini, possano essere cresciuti nell'ammonizione di Dio per una vita di servizio per te. Diamo a te questa piccola cara, mentre la consacriamo a Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. La vostra bambina è dolce. Come va? Ebbene, ora tu puoi quasi tenere me, non è vero? Qual è il suo nome? Teresa Caber. Guarda qui, Teresa. Non è una creatura graziosa? Tutti questi sono bambini così belli. Nostro Padre Celeste, diamo a te questa cara bambina che la sua cara ha presentato a noi. Mentre vincoliamo la bambina a te, la diamo per una vita di servizio a Dio. La consacriamo al servizio di Dio nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella, e benedica la tua piccola mentre preghiamo. Piccoli occhi blu e poi quelli marroni. Qual è il suo nome? Cinzia, piccola Cinzia. Guarda qui, Cinzia. Quei piccoli occhi belli. Nostro Padre Celeste, diamo a te questa bambina stamattina. Lasciala vivere a lungo e lascia che sia la tua ancella. La cara l'ha posta nella mia braccia per la consacrazione. Io la porto davanti agli anziani e la pongo davanti a Dio e la consacro al servizio di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Ora, anche questo è uno piuttosto piccolo. Ora, Meda, dovresti essere quassù per tenere questo. Ho sempre timore di romperlo. James Bless. Lui è un piccolino dall'aspetto molto saggio. Non è così? Eccolo. Nostro Padre Celeste, diamo a te il piccolo James. Possa lui essere come quello da cui viene il suo nome, il Giacomo nella Bibbia, senza dubbio che mostrò saggezza nel consiglio al servizio del Signore. Prego che tu lo benedica e per una vita di servizio per te. Benedici la casa da cui viene e possa essere cresciuto nell'ammonizione di Dio. Mentre lo consacriamo al servizio di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Di certo amo. Qual è il nome di questa bambina? Avvicinati qui, cara. Tammy Brown. Lascia che... Oh, la piccola Tammy Brown. Sua madre e suo padre sono stati battezzati stamattina. Un'altra bella bambina. Chiniamo i capi. Padre, portiamo a te questa bambina. Immagino sia stato qualcosa di simile a questo quando le madri li portarono a te, quando tu eri qui nel viaggio terreno. La consacriamo a te, Signore. Per quanto comprendo, suo padre e sua madre sono stati battezzati qui stamattina in quel prezioso nome del Signore Gesù. Allora la sua casa sarà a posto. Prego che tu la benedica e le dia una vita di servizio. Mentre la consacriamo a te per il suo servizio nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio. Amen. Grazie. Oh, aspetta, mi dispiace, non avevo visto questo. Come va? Ebbene, che bravo uomo. Posso tenere... Ti dispiace? Bene. Qual è il suo nome? Danny Johnson. Danny William Johnson. Oh, my. Ha anche l'aspetto di un predicatore. Non è così? Padre Celeste, portiamo a te questo bambino. Forse è troppo piccolo per sapere cos'è questo, ma c'è un Dio in cielo che guarda giù e conosce questa cosa. Lodiamo a te, Signore, come la madre l'ha posto nelle nostre braccia. Per fede veniamo nel nome di Gesù Cristo e lo reclamiamo quale trofeo per la grazia di Dio e lo consacriamo a Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sì, benedetto, caro. Li abbiamo presi tutti. Ora, che bambina graziosa sta arrivando qui. Quello che indossi è il vestitino più grazioso, il cappellino. Adler. Allen Gale Adler. Che bella bambina. Nostro Padre Celeste, porto a te questo tesoro della casa, una bambina che è venuta al mondo e i genitori la portano avanti per essere consacrata al tuo servizio, conoscendo questo giorno malvagio in cui stiamo vivendo. Reclamiamo la vita della bambina come trofeo per Dio. E la consacriamo al servizio di Dio nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Sì, benedetta, cara. Ecco un piccolo predicatore. Un paio di essi. Sono gemelli? 5 e 8. Qual è il nome di questo? Johnny. da Richmond. Da Richmond, Virginia. Pensavo di ricordare il tuo volto. Abbiamo avuto un colloquio insieme. Quando il Signore era presente, non riuscivo a ricordarti. Conoscevo il tuo volto e non riuscivo a vedere chiaramente chi tu fossi. Bene, ebbene sappiamo che verrà nella casa giusta. Il suo nome è John Johnny. Nostro Padre Celeste, portiamo a te questo bambino, Johnny, e imponiamo le mani su di lui, perché questo è il modo in cui tu l'hai fatto. Tu hai imposto le tue mani su di loro. E lo benediciamo e reclamiamo la sua vita come trofeo della grazia di Dio. Lo consacriamo al servizio di Dio nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Sii benedetto, piccolino. Lewis, questo è Lewis. Padre Celeste, portiamo a te questo bambino, Lewis. E il Padre lo porta avanti per la consacrazione al servizio nella casa di Dio. Mentre pensiamo ai giorni passati, quando Anna scese al Tempio e pregò, e Dio le diede un bambino, e lei riportò il bambino e lo diede a Dio. Ecco cosa fanno queste persone qui. Portano i loro piccoli tesori, li consacrano. E il profeta lo prese, padre, e crebbe il piccolo, e lui diventò un profeta. Ora consacriamo Lewis stamattina al servizio del Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sii benedetto, figliuolo. È certamente bello vederti qua giù da Richmond, Virginia, stamattina. Dio vi benedica. Ora vediamo, è tutto? Bene. Oh, sono quei piccoli. Non lo so, io potrei aver consacrato molti piccoli missionari stamattina e un predicatore. Non lo sappiamo? Tutto quello è nelle mani dell'Onnipotente. Voglio annunciare che i servizi stasera qui al tabernacolo, dove ci sarà un servizio di comunione. E se non avete mai partecipato ad uno dei nostri servizi di comunione, osserviamo anche il lavaggio dei piedi. Ora, ci sono dei fazzoletti posti qui affinché preghi su di essi. Uno appartiene al fratello Grimsley, il nostro fratello qui alla chiesa. Non so di chi siano questi. Li inviamo, centinaia e centinaia di essi, in tutto il mondo. Ed ora noi vogliamo pregare per essi dopo aver iniziato a pregare per i malati. Prima voglio parlare, solo per un poco, su una piccola continuazione del messaggio di Pasqua. Ed ora, prima di avvicinarci alla parola di Dio, avviciniamoci a Lui tramite la preghiera. Nostro Padre Celeste, siamo grati nei nostri cuori stamattina per questo glorioso mattino. E soprattutto quello, siamo grati per ciò che questo rappresenta, la risurrezione e la prova suggellata della nostra religione. Quando Gesù Cristo risorse dai morti quasi 2000 anni fa e presentò se stesso di nuovo alla sua Chiesa per sempre vivente. Dopo 2000 anni, siamo così felici di gioire ancora di quella comunione con i discepoli di un Cristo risorto. Preghiamo, Signore, che la Sua presenza sia percepita in questo edificio stamattina, al punto che ogni persona qui che non è salvata lo accetti come proprio Salvatore. E quelli che non sono stati riempiti con il suo Spirito, possa questo essere il giorno in cui lo Spirito Santo compirà l'opera su di loro. Chiediamo che Egli, nella sua grande espiazione che guarì i malati, possa Egli avvicinarsi così alle persone, che la fede sia evidente, Signore, e dominante sull'incredulità, che faccia in modo che i malati e gli afflitti se ne vadano da qui, guariti e sani. Vogliamo chiedere, Signore, che Tu benedica colui ora che si è preso il compito di spiegare la Tua parola sulla risurrezione. Dio benedici tutti i ministri ovunque, i tuoi figli, i tuoi servitori in tutto il paese, in tutto il mondo. E vieni, Signore Gesù, velocemente, perché vediamo nuvola fluttuare in aria, Signore. Allora sappiamo che c'è una grande cosa in arrivo. Cingi il tuo popolo, oh, possano prendere la spada della verità, allacciare l'armatura, abbassare l'elmo, si rivestano del Vangelo e sopra ogni cosa prendano quello scudo di fede e avanzino. Concedilo, Signore, perché nuvole di guerra stanno scendendo. Benedicici oggi ora, perché sappiamo che presto, per quanto ne sappiamo, presto vedremo Gesù. E preghiamo di essere pronti ad andare quando giunge quell'ora. Possiamo preparare i nostri cuori e concluderlo, stabilirlo una volta per tutte oggi nel servizio del mattino. Nel nome di Gesù Cristo, parlaci tramite la tua parola. La tua parola è verità. Amen. Ora, per voi che vorreste leggere con me nelle Scritture, voltate in Luca il 24esimo capitolo. E voglio leggere una porzione piuttosto lunga di essa qui, se piace al Signore, per avere uno sfondo per ciò su cui voglio basare il discorso per alcuni minuti. Ed ora, se volete, se fa caldo, immagino, o cos'altro, mettetevi proprio più comodi possibile e sarò proprio il più veloce possibile. E vogliamo dire questo, che di certo apprezziamo la vostra lealtà nel venire. E quando quello, sebbene le persone cerchino di dire che il Vangelo ha perso la sua attrazione, e quando le persone sono venute da una parte all'altra della nazione per stare in piedi in un edificio dove fanno loro male le gambe per un servizio del Signore, mostra ancora che Dio ha un popolo e c'è ancora un desiderio nel loro cuore di vedere Dio. Non di meno il Vangelo nella sua semplicità, tanto semplice quanto è il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, non di meno essa è la potenza più grande che abbia mai colpito la terra. È il Vangelo di Cristo. E il Vangelo non è in parola soltanto, ma tramite potenze e dimostrazioni dello Spirito Santo. Possa Egli concederci queste cose, mentre leggiamo ora dal 36esimo versetto del 24esimo capitolo di San Luca. Ora, mentre essi ragionavano, Gesù stesso comparve nel mezzo di loro e disse loro: «Pace a voi!» Ma essi, smarriti ed impauriti, pensavano vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché salgono ragionamenti nei cuori vostri? Vedete le mie mani e i miei piedi, perciò che io son d'esso. Palpatemi e vedete, poiché uno spirito non ha carne né osso, come mi vedete avere». Ed essi detto, mostrò loro le mani e i piedi, ma non credendo essi ancora per l'allegrezza, e si meravigliarono, e gli disse loro: «Avete voi qui alcuna cosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce bollito e un fiale di miele, ed egli presolo, lo mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Questi sono i ragionamenti che io vi teneva, essendo ancora con voi, che conveniva che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Ed egli aperse loro la mente per intendere le Scritture. Poi disse loro: «Così è scritto e così conveniva che il Cristo sofferisse e al terzo giorno risuscitasse dai morti, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e remissione del peccato fra tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose». Ed ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio. Or voi dimorate nella città di Gerusalemme finché voi siate rivestiti della virtù da alto. Poi li menò fuori fino a Betania, e levate le mani in alto li benedisse. Ed avvenne che mentre egli li benediceva, si dipartì da loro, ed era portato in su nel cielo, ed essi, adoratolo, ritornarono in Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel Tempio, lodando e benedicendo il Dio. Amen. Ora, se dovessi titolarlo come testo, vorrei prendere questo, il vero suggello di Pasqua. Come sono giunto a pensare ad una simile cosa? È stato circa una settimana fa, lungo la strada giù a Georgetown, una cittadina qui sotto New Albany. E c'erano dei ragazzi per strada raccogliendo offerte per i suggelli di Pasqua. E ho iniziato a pensare al suggello di Pasqua. E ho pensato, cos'è un suggello di Pasqua? Certamente significa più di ciò per cui stavano raccogliendo le offerte questi ragazzi. Un suggello di Pasqua. E ho pensato, cosa fanno con quei suggelli e con il contributo che viene raccolto da quelli o per quelli? Sono posti certamente questi suggelli su lettere e altro, e c'è un'offerta volontaria per essi, e servono per ammettere all'ospedale le persone che hanno la tubercolosi e così via, e per ammetterli all'ospedale in un luogo di riposo finché finiscono. E ho pensato, certamente la Pasqua ha qualcosa di più di quello, un suggello di Pasqua. Significherebbe qualcosa di più che porre una persona in un ospedale per tenerlo comodo, il che, cioè, molto buono. Ora, non ho niente contro ciò, così Dio li benedica. Quella è una cosa meravigliosa, eppure sembra dovrebbe andare proprio un po' oltre a quello. Poiché la Pasqua significa così tanto per la Chiesa cristiana e per la nostra eredità cristiana, il suggello della risurrezione. E come potrebbe un piccolo francobollo postale, come dire, prendere il suo posto? Non potrebbe. Così ho iniziato a pensare a quello. Cos'era il suggello di Pasqua? Ed ecco come ho preso questa idea di parlare sul suggello di Pasqua stamattina. Ora, la Pasqua ha, e i suggelli e così via, sono in tutta la Bibbia. Li troviamo, sono vecchi quanto la Bibbia, indietro, fin nel giardino dell'Eden, li troviamo. E poi troviamo che ogni cosa che troviamo in ogni punto nella Bibbia torna a Genesi. Tutto è iniziato in Genesi. E poi stavo pensando che ciò che avevo in mente come suggello di Pasqua, allora mi sono chiesto perché esso è stato rigettato tanto e come le persone lo rifiuterebbero. Perché esso è stato condannato tanto? E allora stavo pensando che esso non viene sempre condannato e non tutte le persone lo condannano. Ma Dio l'ha fatto in un modo tale che l'uomo è posto in una posizione dove è obbligato a fare una decisione. L'uomo non può vivere sulla terra senza fare una decisione. Dio gli impone il problema. Lui deve fare una decisione. E c'è un tempo in cui voi dovete fare una decisione sull'istruzione, dovete fare una decisione su chi sposerete e dovete fare decisioni su diverse cose. Ma nel giardino dell'Eden, dove avevano solo due ragazzi, la decisione fu imposta sull'uomo per fare una decisione. e penso sia fatto per mostrare il suo vero colore, ciò che lui è, per mostrare ciò che lui è dentro di sé. Ora troviamo che venne il tempo tra Caino e Abele che dovette essere imposta la decisione, perché era giunto il tempo dell'adorazione e ogni ragazzo aveva provvisto una via per fare un'adorazione a Dio. E se noterete, tra il giusto e l'errato c'è solo un piccolo soffio di differenza. E l'errato negli ultimi giorni è stato profetizzato che sarebbe così simile al giusto che avrebbe sedotto gli stessi eletti se fosse possibile tra il giusto e l'errato. Ora, nei ragazzi, quando andarono ai loro altari e compirono l'adorazione, ora, poi stavo pensando a quanti altari stamattina in chiese, sui cui altari sono posti meravigliosi fiori. E quello va bene, non ho niente contro quello, ma quello sembra essere proprio la fine dell'adorazione. E mettere dei fiori sull'altare o una bella chiesa o belle decorazioni o qualcosa del genere, e quello sembra essere la fine di ciò. Ed è stato qualcosa di simile con Caino, perché lui portò i frutti del campo e fece il suo servizio a Dio e fu rigettato, perché non venne nella via giusta e precisa che Dio gli aveva ordinato di venire. Ma lui aveva fatto la sua offerta e aveva fatto ogni cosa religiosamente proprio come suo fratello. Ma fu rigettato. E poiché lui fu rigettato dalla parte spirituale, allora fece sì che sorgesse gelosia in lui, perché era avido. Quello è nell'uomo. Non può fare a meno di essere ciò che è, perché è nato in quella condizione. L'uomo è rappresentato in cielo come un peccatore, tramite un peccatore. Stavo parlando su quello tempo fa e qualcuno ha detto: allora non è giusto, se devo essere rappresentato dalla disobbedienza di un uomo, allora non ho nessuna possibilità. Ho detto: quello è vero, perché sei nato un peccatore, ma sei rappresentato, sei condannato alla condanna per rappresentanza. Ebbene allora, quello sembra molto crudele, ma giratelo dall'altra parte. Allora siamo ordinati alla vita eterna per rappresentanza. Dove uno ci ha rappresentati nella morte, un altro ci ha rappresentati nella vita eterna. Quindi ci rimette di nuovo davanti al trono. Ogni essere umano arriva proprio allo stesso punto a fare la nostra scelta. Ma quell'avidità c'è sempre stata, giusto ed errato, l'errato che cerca di sovrastare il giusto. Iniziò in Eden ed è scesa lungo le epoche. È scesa al punto che è entrata negli affari nazionali, è entrata negli affari di chiesa, è entrata nella vita di casa. Avidità, cercando di governare o rovinare, cercando di sovrastare, spingere fuori. E vediamo la cosa che opera ovunque, e l'ha sempre fatto, la stessa cosa, cercando di sovrastare o superare. Lungo il Vecchio Testamento, Dio ai giorni dei profeti in passato. Ne ho diversi scritti qui a cui non avrò tempo di arrivare. Ma Dio ai giorni degli antichi profeti, nel mezzo di ogni cosa, come fece nel giardino dell'Eden, quando la vera voce di Dio e la vera adorazione di Dio fu condannata e mandata fuori e uccisa nel giardino dell'Eden, e la voce di Dio fu silenziata da avidità e gelosia, è sempre stato in quel modo nella Chiesa da allora, cercando di silenziare la vera voce di Dio. Ma se notate, appena la voce di Abele fu silenziata nella morte, Dio suscitò Seth per prendere il suo posto, che non era altro che una pre-Pasqua, una pre-risurrezione o una sostituzione finché non venne la risurrezione. Quello avvenne per un poco. Durante il Vecchio Testamento troviamo che era d'uso. I profeti, Dio mantenne vivente la sua voce con i profeti. Loro dissero la parola di Dio e li lapidarono. E appena ne lapidavano uno e lo mettevano da parte, Dio ne suscitava un altro. E lapidavano quello e lo mettevano da parte, Dio ne suscitava un altro. Egli ha sempre mantenuto vivente il suo testimone. Attraverso le epoche, egli ha tenuto vivente la sua voce davanti alle persone fin dall'Eden. Ed ora scopriamo, appena Caino si rese conto di aver fatto ciò che aveva fatto, ebbene, lui uscì dalla presenza di Dio e fu suggellato lontano da Dio tramite un marchio che fu posto su di lui. Egli uscì, ha detto la Bibbia, dal giardino dell'Eden, dalle porte del giardino ad est dell'Eden. Lui uscì suggellato, marchiato, uscì dalla presenza di Dio. Che cosa tremenda che Caino, a motivo della gelosia e a motivo del non essere disposto ad essere riconciliato a Dio tramite la stessa via appropriata per cui venne suo fratello. Dio disse a Caino, se adorerai come Abele, farai bene. Ma Caino disse così, ecco cosa ho raccolto, questo è ciò che ho, ecco cosa darò, prendi questo o lascialo, quello che tu vuoi fare, fai proprio come vuoi tu. Ora, quella è proprio l'attitudine delle persone nella vita di chiesa in altra vita. Se dicono, io vado in chiesa, io aiuto la chiesa, io faccio questo. Se Dio non può accettarlo, quello è il meglio che posso fare. Vedete? Ma quello non è comunque ciò che Dio richiede. Dio non richiede quello. Dio richiede una via provveduta. Egli ha provveduto una via ed egli vi richiede di accettare ciò che egli ha provveduto. Vedete? Egli non ha bisogno della nostra assistenza nel dirgli cosa fare e come farlo. Egli ha fatto la via di farlo per noi e le cose che dobbiamo fare e come dovremmo farle ed egli non ha affatto bisogno delle nostre idee in ciò. Non dobbiamo venire per quella via, ma troviamo che gli uomini tendono a farlo lungo tutta l'epoca. Ma Dio mantiene vivente la sua voce con i suoi profeti e così via lungo l'epoca come egli è venuto. E lo troviamo oggi, e lo troviamo nella politica. Ho qui delle cose in merito alla politica, come troveremmo persino in questo giorno, al punto in cui siamo, che le persone hanno venduto i loro diritti di primogenitura per la politica. E se nessuno di voi ha mai preso il nastro su cui ho parlato, su a Middletown, Ohio, domenica, una settimana fa, su Isabel e Acab. Vorrei che lo ascoltaste qualche volta. E come la nazione, a motivo dell'avidità e alcuni dollari extra, e un'idea più popolare fra le persone, hanno assolutamente svenduto Cristo, proprio quanto Giuda fece 2000 anni fa, per 30 pezzi d'argento. Oh, è una cosa tremenda pensare alla condizione che esiste oggi in questa nazione e queste persone oggi. Pensare che molti anni fa non avrebbero mai fatto una cosa simile. Ma oggi sono così avidi, cercano di avere più denaro, cercano di avere una vita più facile. Ora, quello è certamente il non cristiano. Il cristiano non chiede cose facili. Noi non siamo. Ci sono così tante promesse fatte tra la gente cristiana oggi. Così tanti ministri promettono alle persone una cosa falsa. Se solo verrai a Cristo, tutti i tuoi problemi finiranno. Vi dico, quando venite a Cristo, allora essi iniziano. Ecco, quando indossate un uniforme e prendete un fucile ed entrate sul campo di battaglia. Questa strada cristiana non è un morbido letto di fiori. È una battaglia proprio dall'ora in cui si inizia, finché il vostro spirito viene liberato dalla morte. Non siete ad un picnic, siete su un campo di battaglia. E così ci vengono promesse delle cose. E divento, a volte, detesto dire questo, ma lo voglio dire con il cuore, e divento perplesso quando sento così tanto di super ultra fede, super ultra religione. Ed ogni cosa oggi è diventato un qualcosa di super ultra. È il super ultra uomo. E la televisione ha aperto la strada tramite gli astronauti e così via. È un mucchio di assurdità. Super ultra. Oh, e portano persino nella guarigione divina oggi super ultra guarigioni. Ora, Dio non ha cose simili a quella. Portano persone molte volte sul palco e uomini dotati senza dubbio, ma con una malcomprensione del Vangelo, mettono olio su di loro e pregano e stanno là e le scuotono finché avviene qualcosa, vengono guariti. E forse quella persona vive nel peccato e tornano e trovano che torna proprio subito su di loro. Forse erano nell'eccitazione in quel momento, poiché la fede di Dio che hanno accumulato li ha guariti, ma quando si trovano fra gli increduli, torna di nuovo, lo farà ogni volta. Ciò che ci serve oggi è guarigione divina, sono decisioni definitive per Cristo, giusto? Stavo leggendo una lettera proprio di recente che mi è stata mandata dall'Associazione Luterana in Germania, dove un fratello si era trovato e stava avendo un servizio di guarigione in Germania con la sponsorizzazione della Chiesa Luterana e dei Pentecostali e così via. E questa copia di questa lettera diceva, e lui ha detto, tu predichi quella guarigione divina che tutto ciò che devono fare è tu imponi le mani su di loro e percepiscono qualcosa e sono guariti. Ha detto, io di certo differisco da te. Lui ha detto, allora che ne è della piccola Deborah Stestley quando è morta lassù? Una bambina perfetta, in salute, un giorno e nelle poche ore seguenti è stata trovata morta. E tutti voi eravate lassù e avete pregato e l'avete scossa e l'avete unta ed ogni cosa per la guarigione e non c'è stata alcuna vita. La bambina è rimasta là. Ha detto, poi hanno inviato un telegramma al fratello Branham e lui non ha mai detto niente finché non ha ricevuto una chiara e netta decisione da Dio. E poi è venuto nel nome del Signore Gesù per dire la parola. Ora ecco cosa ci serve, ricevere una chiara e netta decisione da Dio. Ecco perché dobbiamo venire, ecco perché battezziamo nel nome di Gesù Cristo. È una decisione chiara e netta dalla parola di Dio. Ecco perché restiamo con le cose che facciamo, perché sono gli ordini di Dio e il Vangelo di Dio. E dobbiamo restare con esso proprio come è scritto. Che si sia d'accordo, che siate odiati, non importa qualsiasi cosa avvenga, quello non ha niente a che fare con esso. Dio vuole decisioni chiare e nette. E come potete farlo quando sapete di essere in errore dal principio? Non potete avere una decisione chiara e netta da Dio. Come potete venire a chiedere guarigione divina quando sapete che il vostro cuore non è a posto con Dio per servirlo? Vedete, volete tornare fuori e fare le cose che sono nel mondo. Non sarete mai guariti così, vedete. Dovete confessare davanti a Dio e consacrare la vostra vita e il cuore a Dio. E allora Dio guarirà e allora sarà duraturo perché la vostra fede è stata ancorata. Ora è dentro. Troviamo però quell'avidità nella Chiesa e nella politica e negli affari nazionali. Una nazione. Guardate ora qua giù in Africa. Cosa sta avvenendo? Guardate, a motivo dell'avidità. Guardate cosa è successo ora laggiù in Africa. Non solo là, ma in tutto il mondo, ovunque, perché l'uomo vuole essere qualcuno. Loro, questo è tutto quello che hanno, è proprio qui, sulla terra, oppure vivono in quel modo. Se questo fosse tutto quello che avessi, sarei una persona miserabile. Sto cercando una città il cui costruttore e fattore è Dio. Ecco dove mettiamo i nostri tesori, per quello scopo. I figli di Caino, o piuttosto i figli di Satana, sono i figli di Satana perché Caino era il figlio di Satana. E quindi perciò i figli di Caino oggi. E dite, ne sei certo, fratello Branham? Sì, lo sono, ne sono certo. Perché, ascoltate, Gesù, quando era qui sulla terra, e io lo disse immediatamente a quelle guide religiose, siete del padre vostro il diavolo. Non di meno erano pii, ed erano religiosi, ed erano studiosi, e avevano grandi edifici, avevano grandi chiese, e avevano grandi borse di studio, e sacerdozi, e ordini, e così via. Ma mancarono di riconoscere chi era Cristo. Mancarono di afferrare il loro giorno. E come fecero allora, così fanno ora, proprio esattamente lo stesso. Mancano di comprendere il giorno in cui stiamo vivendo e le cose che Dio sta facendo. Ora, quindi, vediamo, metterebbero, se quelle guide religiose, ora, eccolo! Se quelle guide religiose in quel giorno furono chiamate figli del diavolo, allora sappiamo che il diavolo all'inizio fu colui che ispirò Caino a perseguitare suo fratello ed ucciderlo. Quella è la stessa cosa che avvenne tramite quelle stesse guide che perseguitarono Gesù Cristo e lo uccisero. Furono obbligati ad una decisione proprio come furono obbligati là in passato nel giardino dell'Eden. Furono forzati a prendere una decisione. Ebbene, che ne è di questo? I figli di Caino, i figli di Satana. Dite, quello si estende alle nazioni? Quando Satana portò Gesù sulla cima del monte per la tentazione, gli mostrò tutti i regni del mondo. Ora, quello era tutto ciò che era e tutto ciò che sarebbe stato. Tutti i regni di tutto il mondo. E lui disse, questi sono miei e faccio con essi ciò che voglio. Posso farli combattere, posso farli fare così o altro. E lui reclamò i regni del mondo. Così allora possiamo vedere come l'avidità e l'egoismo entrano nella politica. Vedete? Possiamo vedere allora dov'è nella Chiesa e nelle guide della Chiesa, dove avidità ed egoismo sono entrati nella Chiesa. Ora osservate quella stessa vecchia avidità che iniziò nel giardino dell'Eden, che mise un cattivo suggello su uno e il giusto suggello sull'altro. Scende proprio del continuo fino ai tempi del nostro Signore Gesù. Quando egli era qui sulla terra, gli fu fatto un processo da ciò che era chiamata giustizia, un tribunale di giustizia. Che derisione ingiusta fu quella! Non c'era niente che potessero trovare contro di lui. Quella era la parte politica. Non potevano trovare niente contro di lui. Persino al punto che Pilato stesso disse, non trova alcuna colpa in lui. E poi viene la Chiesa. Loro ora sono obbligati a prendere una decisione, dopo che il mondo politico lo liberò, per cooperare con quello stesso spirito che era nella Chiesa, quello era nella politica. Per mostrare che se Satana perse la sua battaglia qui, lui aveva ancora qualcosa di riserva. Lui poteva ricadere proprio sulla Chiesa. E lo crocifissero perché furono obbligati a prendere una decisione. E dissero, dacci Barabba al posto di Gesù. Vedete come lo fecero? È proprio davanti ai nostri occhi oggi la stessa cosa. E si è sempre stati e sempre si sarà. Obbligati a prendere una decisione. Ora, quando forzarono la decisione, Pilato sapeva nel suo cuore che quando li avrebbe rilasciato Gesù alla Chiesa, poiché lui sapeva che la Chiesa era stata quella che lo consegnò affinché fosse crocifisso, e se l'avesse rilasciato di nuovo alla Chiesa, la Chiesa l'avrebbe crocifisso. Quindi Pilato non è scusato. Lui prese acqua e cercò di lavare via dalle sue mani il sangue di Cristo, ma non può farlo. Fin da quel tempo, quassù in Svezia, o Svizzera piuttosto, dove Pilato trovò la sua fine anni dopo, perse il senno, diventò pazzo, si immerse in un buco d'acqua per morire. C'è una leggenda che dice, alle 3 del pomeriggio, quell'acqua blu sorge dal fondo di quella vasca. La gente si riunisce da tutto il mondo per osservarlo. Alle 3, quell'acqua blu, che sembra indigo, sale dal fondo da qualche parte e scuote la sommità dell'acqua e scende di nuovo per mostrare che non c'è acqua che possa lavare il sangue di Gesù Cristo dalle mani di nessun uomo. Lui è colpevole e ognuno sulle mani dei quali Cristo è mai posto, non c'è nulla che possa lavarlo via da lì. C'è solo una cosa da fare, è accettarlo, crederlo. Figli di Satana, figli di Caino, perseguitano i figli di Dio, li mettono a morte. Quello è ciò che fecero ad Abele. Ecco cosa fecero a Gesù. Ecco cosa fecero ai profeti. Ecco cosa c'è in loro di fare ancora. E lo faranno appena si aprirà loro la strada per farlo. Ricordate, in un certo modo ci siamo immischiati e abbiamo scherzato e abbiamo portato le persone fuori dal sentiero del Vangelo e della storia, di ciò che deve avvenire. E qui lo abbiamo di fronte ancora, proprio qui nella nostra nazione, e non c'è niente che possiamo fare in merito a ciò. Ma poi voi dite, fratello Branham, qual è il motivo per cui parli contro ciò? Non più di quanto potrei fermare il peccato, posso porre la mia voce contro ciò. Ed è esattamente ciò che sto facendo ora contro il peccato e contro la cosa sbagliata. Abbiamo agito male e raccoglieremo ciò che abbiamo seminato. Esattamente. Da Middletown hanno avuto un'udienza. Hanno portato insieme un prete, un predicatore battista e un predicatore presbiteriano. Si sono consultati in merito a questi fondi scolastici. E il prete fu d'accordo che i protestanti pagassero le tasse come il cattolico e che i fondi dovrebbero essere dati ad entrambe le parti. E disse, ciò che dovremmo fare è fare una scuola cattolica. Oh, certo, prendere quei bambini finché sono piccoli. Oh, che cosa! E come le persone si sono sedute là e hanno introdotto questa cosa proprio a motivo della politica. Come non lo comprendo, ma eccoci qui, proprio qui in questo mattino di Pasqua, è proprio la cosa, proprio il motivo per cui siamo venuti in questo paese, diventati americani, è stato per la libertà di religione contro quel sistema di Isabel. E noi ci votiamo proprio di ritorno e lo eleggiamo lassù, sul palco nella Casa Bianca. Siamo venuti qui per essere liberati proprio da quella cosa. Oh, è una condizione tremenda in cui stiamo vivendo ora. Lo sapete, la Chiesa spirituale perché si è svenduta. Lo misero a morte, lo uccisero proprio come fecero al fedele Abele, perché Abele fu ucciso perché nel suo cuore aveva la rivelazione dell'accettazione di Dio, di ciò che serviva per redimere l'uomo dal peccato. Quello è proprio il motivo per cui misero a morte Gesù, perché in lui c'era la rivelazione di ciò che serviva a Dio per curare il peccato. È la stessa ragione per cui oggi essi sono contro la vera Chiesa del Dio vivente, perché essa predica la cura per il peccato, le cose che fanno vivere diversamente le persone, agire diversamente. E quando lo portate proprio fino alla la Chiesa in cui viviamo oggi, nei nostri gruppi pentecostali, essi sono andati proprio di nuovo indietro e fanno la stessa cosa da cui erano stati liberati dal fare. Mostra che c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Una cura del peccato. Esso è entrato molto facilmente. Si è intrufolato dentro come, ebbene, proprio come sotto le spoglie della vera religione pentecostale. Ma se non produce quel tipo di articolo, se non produce quel tipo di bene, c'è qualcosa di sbagliato in ciò da qualche parte. Come può una zucca produrre angurie? Non può farlo. Come può una vite produrre pesche? Non lo fa. Se produce pesche, c'è la vita di un pesco nella vite. Ed ecco cosa sappiamo oggi. Se la Chiesa, non importa quanto professi di essere la Chiesa del Dio vivente, se non produce Dio tramite salvezza all'antica, portando indietro le persone ad una vera salvezza di Dio, e si mostra fra loro, Dio vive fra loro, allora è la cosa sbagliata, non sta producendo la vita che Cristo disse avrebbe prodotto. Cristo morì al Calvario, come egli salì su quella croce. Stavo leggendo un breve libro non molto tempo fa che su qualche tipo di ricerca, e in questa ricerca ho trovato qualcosa di strabiliante. Mi sono seduto e ho messo giù il libro e ho alzato le mani e ho lodato Dio. Mi sono alzato e ho camminato in giro per un poco e mi sono seduto e l'ho letto di nuovo. Ho pensato, oh, è così, che su questa stessa collina dove fu crocifisso Gesù, Adamo morì e fu sepolto sulla stessa collina su cui morì Gesù e fu sepolto sulla stessa collina dove morì Adamo. Lui morì sul Golgota e fu sepolto sul Golgota e pensai quanto appropriato che sia giusto o sbagliato. Diciamo che sia giusto. Allora il primo Adamo morì e fu sepolto e tuttavia là nella polvere perché rappresentò il mondo e le persone nel peccato. Ma il secondo Adamo, essendo il Dio del cielo, quando egli morì sul Golgota, non c'era terra sufficiente a tenerlo là. Egli risorse il terzo giorno ed è per sempre vivente. Ma il problema del peccato fu risolto. Dio risolse il problema del peccato là, al Calvario. Ecco dove fu pagato il debito. Quando questo Adamo, secondo Adamo, morì, egli pagò il debito del peccato per la razza umana. E il mondo lo mise in una tomba e lo sigillò in quella tomba. E farebbero lo stesso oggi. Stanno cercando di fare lo stesso oggi. Non voglio che manchiate questo. Il mondo sta cercando e diventerà sempre peggio di sigillare Cristo di nuovo nella tomba. Stanno cercando di renderlo un Dio storico, uno che camminò nei giorni e diede potenza ai discepoli di guarire malati e scacciare diavoli. Ma cosa fecero loro? Appena pensarono di essersi sbarazzati di lui, proprio come fece Caino quando pensò di essersi sbarazzato di Abele, lo sigillarono in una tomba e lo misero là dentro. E oggi stanno cercando di tenere Cristo in una tomba. Ma oh, cosa fece un mattino di Pasqua? Un mattino di Pasqua rovinò tutta la loro teologia. E quando venne un mattino di Pasqua per le persone, una chiesa qui, 1900 anni dopo, e rovinò la loro teologia. Egli non è morto, egli è per sempre vivente. Non possono tenerlo in nessuna tomba. Potete metterlo in una tomba metodista, o una tomba battista, o una tomba presbiteriana, o qualsiasi cosa vogliate. Ma egli è risorto da quella tomba ed è vivente oggi. Io avevo una tomba battista e voi potreste aver avuto una tomba metodista. Ma un giorno Gesù risorse da là, da un Dio storico in un vivente presente Dio, per sempre vivente. Avvenne qualcosa quel mattino di Pasqua, un suggello soddisfacente. Quando lo presero e lo misero nella tomba e misero un sigillo romano sopra di essa, ma quando sorse quell'ora, quando venne quell'ora, egli rimase là per un poco, è vero, egli rimase là per quei tre giorni e notti, ma a quel tempo stabilito che disse la scrittura, alleluia, al tempo in cui egli disse, distruggete questo corpo e il terzo giorno io lo risusciterò. Allora non c'è niente che possa fermare quella scrittura, essa deve avvenire. E quel suggello fu spezzato ed egli risorse, lo stesso Gesù ancora vivente per sempre. E per quasi 1900 anni, forse dirò 1400 o 500 anni, le chiese l'hanno suggellato via. Ma egli disse avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, non ci sarà niente che lo fermerà. Ci sarà luce sul far della sera, le opere che faccio io le farete anche voi. Ci sarà luce sul far della sera. Non mi importa quanti suggelli cercate di metterci sopra, Dio spezzerà ogni suggello. Egli spezzò il suggello della tomba, egli spezzò il suggello dell'inferno, egli spezzò il suggello della morte, egli spezzò il suggello del sepolcro e risorse per sempre e trionfò sul sepolcro, la morte, l'inferno, le tombe d'ogni cosa fatta dall'uomo che ci fosse per mostrare che egli era Dio e non può più essere suggellato lontano dalle persone. Dio per sempre, niente può trattenerlo. Il sepolcro non potrebbe essere scavato abbastanza profondo, l'inferno non potrebbe essere abbastanza caldo. Oh, niente potrebbe trattenerlo. Egli spezzò ogni suggello con quel grande suggello di Natale, e cioè non suggello di Natale, ma suggello di Pasqua con cui egli fu suggellato. Ed egli disse lo stesso suggello che porto io, lo porterete anche voi per il... E questo suggello che porto io farà le stesse cose quando voi sarete suggellati. Perché chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Anche più grandi di questo ne farà, perché io vado al Padre. Come lo terrete giù? Cosa farete? Cosa possono fare le persone in merito a ciò? Potreste, siete obbligati ad una decisione, a fare la vostra decisione su ciò che farete in merito a ciò. Esattamente giusto. Ora, troviamo che egli, nessun suggello poteva tenerlo. Egli risorse. Dio spezzò il suggello. Il suggello della tomba, spezzò il suggello della morte, spezzò il suggello dell'inferno, spezzò il suggello del sepolcro e avanzò trionfante. Cosa lo fece? Quel grande suggello che era dentro di lui. Potrebbero distruggere il corpo, ma non potrebbero mai distruggere quel suggello. Allora Dio ha dato alla Chiesa un suggello che non potrebbe mai essere distrutto. Quando distrussero Abele, egli suscitò Set. Quando distrussero un profeta, ne suscitò un altro. Continuarono a distruggere, ma poi Dio diede loro qualcosa che non possono distruggere. È lo Spirito soprannaturale. Esso è lo Spirito Santo stesso, ed è infallibile, ed è imperituro. Non può essere distrutto, continuerà a vivere, vivere, vivere. E poiché egli vive, noi viviamo con lui, perché siamo suggellati nel corpo del Signore Gesù Cristo. Nessun modo, nessun modo che sia distrutto, non può perire, ma ha vita eterna. Amen. Il grande strappo di quei suggelli da parte di Dio. E gli spezzo anche un altro suggello su cui voglio parlare qui. Si trova in Esodo, ma non avrò tempo di andare alle scritture, ma egli si trova in Esodo. Quando l'uomo aveva peccato e si era separato dalla presenza di Dio e venne per adorare Dio, c'era un velo che era sospeso fra il santo e il luogo santissimo. Dentro il luogo santissimo c'era la gloria della Shekinah. A loro non era permesso entrare là, non gli era permesso neanche guardarla. E un uomo che entrava là doveva essere unto una volta l'anno, vestito appropriatamente, il sangue su di lui, sangue nella sua mano, sangue in un vassoio per aspergere il propiziatorio. La gloria della Shekinah era così grande che lui, un anno persa la sua verga là dentro, uscì senza trovare, lasciare, portare la sua verga. E quando tornò, la cosa era già venuta alla vita ed era germogliata. E c'erano boccioli ovunque su di essa, perché si trovava nella presenza della gloria della Shekinah. Ma c'era un velo che era sospeso là nel mezzo, perché c'era peccato sulle persone. Ma oh fratello, quando fu asperso quel giorno con il sangue di Gesù Cristo, uno spirito di Dio strappò il suggello dalla cima al fondo e portò indietro l'uomo. Non solo lo teneva lontano dalla presenza di Dio, ma egli lo riportò nella gloria della Shekinah, nella presenza di Dio, affinché lui, la sua vita morta, Gesù disse, se hanno fatto questo all'albero verde, cosa faranno ad uno secco? E se fecero quello a lui, essendo l'albero verde con la vita, cosa sarà del vecchio albero morto formale che non ha vita, vedete? Ora, quando l'ira di Dio sarà versata fuori, come può un vecchio albero morto formale sopportare ciò? Quando l'albero verde, ciò, uccise persino l'albero verde e lo mandò all'inferno. L'ira di Dio riversata per la disobbedienza del peccato manda l'albero verde all'inferno. Cosa farà ad un albero secco quando lo colpirà? Se il giusto è a malapena salvato, dove appariranno il peccatore e l'empio? Quella persona che rigetta la via, quella persona che sa di meglio, quella persona a cui gli è stato rivelato e rifiuta ancora di camminare nella via di Dio. Cosa accadrà a quella persona? Cosa avverrà? Sì, egli spezzò quel suggello che ci tratteneva dalla gloria della Shekinah, perché il peccato era finito. Ora, ed ora il suggello è un suggello di un'opera compiuta, e sappiamo che è un suggello come se stesse per suggellare un vagone merci. Ebbene, ci mettono ogni cosa dentro e immagazzinano ogni cosa, e poi viene suggellato fino alla sua destinazione. Ogni suggello è un'opera compiuta. Quando scrivete un documento, poi alla fine viene suggellato. Non è mai suggellato finché non è finito. Ora, il sangue di capre, giovenche e così via, non avrebbe tolto il peccato. Ma quando questo fu concluso al Calvario, tolse il peccato. Ora guardate nel giardino dell'Eden, per tenere lontane le persone da quell'albero, Dio pose là un angelo come suggello, con una spada che girava in ogni direzione, per fare la guardia a quell'albero. E quando compiva la sua adorazione scendeva, ora ricordate, chi c'era quell'albero? Chi era quell'albero? Era Gesù! L'albero della morte era vostra madre. Lei vi ha portati qui nella vita naturale. Cristo è la nascita tramite la vita spirituale. Tutti quelli che vivono tramite la donna muoiono. Tutti quelli che sono nati dall'uomo vivono. Tutti quelli che vengono tramite la donna sono naturali. Tutti quelli che vengono dall'uomo sono spirituali. Non l'uomo qui, l'uomo Cristo Gesù. E osservate l'albero sorvegliato. Non poteva tornare perché non c'era offerta appropriata per togliere il peccato. Quindi, perciò, quando venivano per adorare, la gloria della Shekinah era dietro il velo, suggellata lontano da loro. Era suggellata lontano da loro dal giardino dell'Eden. Ma quando il giorno di Pentecoste venne, fratello, quando Gesù morì là al Calvario e concluse l'opera, egli non suggellò fuori l'uomo, egli suggellò l'uomo dentro con se stesso. Ed ora siamo suggellati e racchiusi nella presenza della gloria della Shekinah. Non solo siamo suggellati dentro, ma siamo suggellati dentro eternamente. Amen. Oh, amo quello. Suggellati dentro ora. Ecco il vero suggello di Pasqua. Perché per uno spirito siamo tutti suggellati in un unico corpo. Dite, lo Spirito Santo è un suggello. Efesini 4:30 disse: non contristate lo Spirito Santo di Dio, tramite cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Quello è il genuino, vero suggello di Pasqua. Mostra che il peccato è stato pagato per voi e Dio vi ha accettati e siete suggellati in Cristo tramite lo Spirito Santo. Il peccato è finito. Il suggello eterno è stato concluso. Ora, oggi siamo risorti. Perché possiamo avere un tale momento sulle cose di Dio? Perché siamo risorti. Coloro che egli preconosceva ha chiamati, coloro che ha chiamati ha giustificati, coloro che ha giustificati ha glorificati. Allora ora siamo risorti dall'interno all'esterno, non dall'esterno all'interno. Oh, avete notato? Non suggellati fuori in questo modo, ma suggellati dentro. Oh, mai! Se la Chiesa potesse solo vederlo! Vedete, non siamo suggellati fuori, siamo suggellati dentro. A quei giorni, quando il peccato era un abominio davanti a Dio e non c'era modo appropriato per toglierlo, eravamo suggellati lontani da esso. Ora, quando quella fu strappata in due e quel suggello fu spezzato dall'offerta per il peccato fatta da noi, ora siamo battezzati dentro e suggellati dentro. Siamo risorti, ora siamo risorti, già risorti. Come lo sapete? La Bibbia ha detto così, amen. Ora siamo risorti con Lui nella risurrezione spirituale. Cosa significa la parola vivificati? Vivificati significa risurrezione. È così. Siamo già risorti, proprio ora, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, gioiendo del suggello di Pasqua. Amen. Quello è il vero suggello di Pasqua di Dio. Come lo siamo? Tramite uno spirito siamo battezzati nel corpo e suggellati eternamente. Ora siamo risorti spiritualmente. Da cosa siamo risorti? Da una vita di peccato. Una volta eravamo peccatori, amavamo le cose del mondo. Ora, ci sono molte persone che dicono di essere state risorte, ma la loro vita dimostra diversamente. La vostra vita dimostra ciò che siete. Dai loro frutti li riconoscerete, disse Gesù. Ecco la ragione per cui non potremmo mai arrivare al punto di far parlare in lingue un uomo e dire che ha lo Spirito Santo. Non lo crediamo. Non c'è scrittura per quello. No, Signore. Gli uomini parlano in lingue ed escono e vivono come il mondo. E donne parlano in lingue e si tagliano i capelli, portano il trucco. Oh, non potreste dire che quello è lo Spirito Santo? Sicuramente no. Certamente no. Certamente no! Un uomo fuma sigari ed esce qui e vive con la moglie del prossimo. Va in giro, si comporta male. Dite che è lo Spirito Santo? No, no, dai loro frutti li riconoscerete. Un albero corrotto non può portare buoni frutti, né un buon albero porta frutti corrotti. Siamo suggellati dallo Spirito Santo, il vero suggello di Pasqua di Dio. Siamo suggellati nel corpo di Cristo, eternamente suggellati. Non un suggello per un lasso di tempo, ma per l'eternità. Ed ora, quella persona che l'ha ricevuto è risorta dai morti, da una vita di peccato. Che cos'è? Il suo spirito è stato risorto, le sue ambizioni sono risorte, la sua vita è stata risorta, lui è una nuova creatura. e si riunisce con concittadini come siamo noi stamattina per pregare uno per l'altro e per aiutare l'un l'altro, per incoraggiare l'un l'altro e per sederci e riunirci in luoghi celesti in Cristo Gesù, suggellati dallo Spirito Santo. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo tramite Dio, suggellata dallo Spirito Santo, disse la Scrittura. Quella è la Scrittura. Ora vedete che siamo suggellati dal suggello di Pasqua, il suggello di Pasqua di risurrezione che confermò che la sua vita e ciò che egli aveva detto era vero. Ora troviamo che è un'opera conclusa, è un prodotto finito. La risurrezione di Dio è un prodotto finito. Lo Spirito Santo è il suggello di Dio di un prodotto finito. Ora entriamo in Cristo. La prima cosa che facciamo, siamo giustificati credendo a Lui. Quando lo facciamo, allora comprendiamo che abbiamo agito male. Chiediamo a Dio di santificarci. Quello è purificarci dalla nostra vita di peccato. Martin Lutero, giustificazione, il suo messaggio. Poi venne Wesley con la santificazione. E poi quando è tutto completo e la sua chiesa è completa, qual è la cosa seguente? Un'opera finita. Un'opera finita è il suggello che la Chiesa è stata completata. Come nella piramide. Notate sulla banconota da un dollaro. Mi sono riferito a questo. Non so se l'ho mai fatto qui al tabernacolo o meno. Notate sulla banconota da un dollaro. È chiamato il grande suggello. Ora, come potreste dire che gli Stati Uniti potrebbero riconoscere che in Egitto hanno il grande suggello e qui c'è il suggello degli Stati Uniti, dall'altra parte un'aquila? Perché sarebbero forzati a renderlo un grande suggello, il grande suggello? Perché se notate, proprio dietro, là sopra la piramide c'è un piccolo blocco e quel piccolo blocco è la pietra della vetta. Quella pietra della vetta non è mai stata posta sulla piramide. Ha una cima aperta, se siete mai stati là. Per grazia di Dio ci sono stato, quindi non c'è cima sulla piramide. Che cos'è? Enoch la costruì prima del diluvio. Era un memoriale. Ecco perché non è mai stata distrutta durante il tempo del diluvio. Non c'è niente che l'abbia distrutta perché è un memoriale. Ora, se notate, laggiù sul fondo è larga e poi si forma un po' nella minoranza e poi un po' di più e poi va alla pietra della vetta. Quella è l'epoca luterana, giustificazione nella Chiesa, santificazione, poi il battesimo dello Spirito Santo. Ma mentre prende forma verso la cima, continua dall'epoca luterana all'epoca di Wesley, nell'epoca pentecostale. Ma dopo che lascia l'epoca pentecostale, prende ancora forma finché deve arrivare ad un punto tale in cui tutte quelle pietre sono così levigate che una lama di rasoio pesano tonnellate e tonnellate lassù. Come le abbiano mai alzate? Quello è ancora un mistero per l'uomo. Ma prendono questa lama di rasoio e possono scorrere ed è levigata così perfettamente che non potete neanche mettere una lama di rasoio dove dovrebbe essere la malta. Ecco quanto perfettamente sono assemblate le pietre. Ed ora quando questa pietra della vetta, poiché le pietre combaciano così, proprio disposte verso l'interno, in modo angolate, così che la pietra della vetta arriverà su un punto e sarà posta proprio su ciò, non servirà alcuna malta, sarà posta perfettamente. Ora ecco cosa Dio sta facendo alla sua Chiesa. Egli sta levigando le persone e rendendole in modo così perfetto che quando la pietra della vetta, Cristo, verrà, farà adattare l'edificio insieme e poi una risurrezione dell'intera cosa. La Chiesa sarà salita. La pietra della vetta. Ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ora comprendiamo che Gesù, il corpo di Gesù, fu preso su dalla risurrezione. Ora sappiamo che la Bibbia parla di tre cieli, lo sappiamo. Primo cielo, secondo cielo e terzo cielo. Credo fosse Paolo che fu rapito nel terzo cielo e vide cose di cui non gli era utile parlare. Ora, il primo cielo è chiamato nella scrittura come le nuvole, in altre parole, di sotto, qui, sul suggello terreno. Ora, quando quell'atmosfera da sopra le nuvole scende nella Chiesa, quello è un luogo celeste. Poi il secondo cielo è considerato il sistema solare e il terzo cielo va oltre quello. Ora ci è appena capitato di pensare. Osservate questo solo un minuto. Ora Einstein dimostrò per via scientifica che se due oggetti si incrociano come due macchine che scendono per strada, e se arrivassero abbastanza veloci, ora dovrebbero andare davvero veloci, come un miliardo di miglia al secondo, ma potrebbero passare proprio una attraverso l'altra e non spostare niente. La velocità lo farebbe, le farebbe passare proprio una attraverso l'altra, senza spostare niente. Ora, se noterete, mi trovavano molto tempo fa sul Monte Palomar in California e stavo notando là quel telescopio con cui si possono vedere 120 milioni di anni luce. Ora pensate, 120 milioni di anni luce, quante miglia sarebbero per essere suddivisi? Vedete? Ma non di meno il cielo è così tanti miliardi e miliardi e miliardi di anni luce oltre quello, al punto che non si può neanche pensare. Come arriveremo là? E il viaggio sarà come con la mente, è così veloce, sarà più veloce. Se potreste pensare al cielo, ecco quanto velocemente ci sarete. Gesù, dopo essere risorto, passò proprio attraverso le mura, proprio attraverso le porte e restò in piedi e mangiò pesce bollito e un fiele di miele. Alleluia! Velocità! Non appena la vita è uscita da questo corpo, siamo nella presenza di Dio, là. Conosciamo solo piedi e pollici e yard e miglia e così via. Siamo in questo sistema legato alla terra. Ma quando ce ne andiamo da qui, fratello, oh my, che tempo! L'altra sera parlando sul Abram e la sua progenie dopo di lui, come Dio mostrò attraverso Abram, come egli giustificò Abram, il 12° capitolo di Genesi. E nel questo di seguito, 16° capitolo, come egli confermò il patto tramite la santificazione. Nel 17° capitolo lasciò che si nutrisse dal suo seno, traesse lo Spirito Santo, e poi egli confermò o lo posizionò, come mi avete sentito predicare il sermone, ascoltatelo. Portò fuori Abraham e cambiò il suo nome da Abram in Abraham, gli diede parte del suo nome, Elohim, H-A-M. Poi troviamo che dopo quello egli apparve ad Abraham. Ora, per la sua progenie, osservate come egli fece allo stesso modo la progenie. La progenie di Abraham passò attraverso giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, manifestazione del suo nome, rivelando chi egli è. Quella rivelazione di chi? Gesù Cristo, battesimo nel suo nome e così via in quel modo. Quella rivelazione dividendo il suo nome con la sua Chiesa, chiamandoli fuori. Poi cosa fece egli? In quella stessa Chiesa che egli chiamò col suo nome, il nome di Gesù. Cosa fece egli? Egli apparve nella stessa forma che apparve ad Abraham, essendo in grado di discernere lo spirito dietro di sé. Vedete? Apparve in quello stesso nome, in quella stessa cosa, nella stessa forma. Siamo proprio alla fine della strada. Ora notate cosa avvenne. Quando egli lo fece, quello fu l'ultimo segno che gli diede alla Chiesa prima che venisse il cambiamento per la Chiesa, per Abraham e Sara. Ora, quando l'angelo disse il mistero, la donna che rappresentava la Chiesa, lei non poteva quasi crederlo, rise proprio fra sé. Vedete, lei aveva 100 anni, era venuto meno di essere come marito e moglie fra lei ed Abraham. Comprendete cosa intendo? Relazioni familiari, probabilmente 20 anni prima, ebbene, erano morte in quel modo. Sara, Abraham, era come morto. Il grembo di Sara era come morto. Ma cosa avvenne? Cosa ebbe luogo? Lei disse, come potrei io, essendo anziana come sono, e il mio Signore, non abbiamo cessato in quel modo. Quello è cessato di essere in quel modo da molti, molti anni. È impossibile per lui, è impossibile per me. Come posso farlo? E lei rise fra sé. E l'angelo disse, perché ha riso? Perché ha pensato dentro il suo cuore? Perché ha detto questo? Ora osservate, quello fu l'ultimo segno prima che avvenisse qualcosa a Sara ed Abraham. Ora qui ho predicato una volta e vi dissi che Dio li mutò di nuovo in un giovane uomo e donna. Per dimostrarlo, lei scese, fecero un viaggetto e scesero a Gera e Abimelech, quel re filisteo, si innamorò di Sara e voleva sposarla. Perché lei era di nuovo una giovane donna, bella. E notate, egli dovette fare qualcosa, dovette cambiarla. Non li riportò indietro ad un giovane uomo e donna, lui e lei. Egli non fece quello, perché se lo fossero stati, sarebbe esistita la stessa cosa. Vedete, sarebbero venuti proprio perché l'aveva sposata quando aveva circa 16 anni e lui era solo un giovane e avevano vissuto tutta la loro vita senza figli. Se egli li avesse solo riportati indietro, ebbene, avrebbero proprio fatto di nuovo la stessa cosa. Ma egli dovette fare qualcosa di diverso. Egli dovette cambiarli in modo che potessero avere questo figlio promesso, il figlio promesso che avrebbero ricevuto. Ma egli dovette cambiare tutto il loro sistema e riportarli di nuovo giovani e cambiarli per ricevere il figlio. La stessa cosa che egli farà dopo quello. E ricordate dopo che quel segno fu manifestato pienamente ad Abraham e il suo gruppo, poi la cosa seguente che venne fu quel cambiamento. Vedete? Ora abbiamo già visto ogni cosa tramite giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, posizionare il Figlio e i suoi segni e miracoli essendo in sua presenza, discernere i pensieri del cuore e così via, come egli disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Lo vediamo accadere proprio ora. Cos'è la cosa seguente? Il cambiamento del corpo. Ora mostra che questo che stiamo aspettando, un figlio aspettato, gloria, è giusto? Non possiamo incontrarlo in questi corpi se siamo cambiati di nuovo in giovani uomini e donne. Non possiamo comunque incontrarlo perché dobbiamo incontrarlo nell'aria. Deve essere fatto qualcos'altro oltre al cambiarci di nuovo in giovani uomini e donne. Dobbiamo essere cambiati e afferrati su nell'aria per incontrare Lui. E la cosa seguente che viene è il rapimento della Chiesa e il cambiamento del corpo dei santi che dormono. Per incontrare il Signore Gesù nell'aria. Oh, il memoriale di Pasqua, quelli che sono suggellati dallo Spirito Santo. Ora alla porta dell'Eden l'uomo fu suggellato lontano da Dio. A Pentecoste lui fu eternamente suggellato in Dio. Lui non entra o esce più. Lui è là per sempre. Guardate, uno spirito, siamo battezzati in un corpo tramite lo Spirito Santo. È giusto quello? Allora siamo suggellati fino a quando? Al giorno della vostra redenzione. Lui non esce più per le cose del mondo. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo, suggellati dentro dallo Spirito Santo. Oh, che scrittura meravigliosa! Suggellati in Cristo dallo Spirito Santo. Poi, quando Gesù risorse dai morti, l'uomo fu obbligato di nuovo a prendere la propria decisione. Egli è risorto o non è risorto? E cosa fecero? Fecero la stessa cosa che fecero a quel finto processo, politica e chiesa insieme, perché la politica e la religione si riunirono proprio come fecero allora, proprio lo stesso come faranno nel futuro, e facendolo proprio ora, politica e religione. Acheberon tizio abbastanza bravo, ma Isabel, lui era sposato a lei. Non dico che il presidente Kennedy non sia un bravo uomo, ma è sposato a quel sistema di Isabel. Non fu Acab a farlo, fu Isabel dietro il trono che lo controllava. È quel sistema di Isabel che farà il danno qui. Deve farlo, perché è sposato a lei. Lui deve riceverlo, deve farlo, è sposato a lei. Oh, mai, gente, non potete vedere cosa sta facendo la scrittura? Non potete vedere dove ci troviamo qui, negli ultimi giorni? Ora annotate l'uomo dopo la risurrezione. Vedete, quel finto processo lo ridiede alla Chiesa sapendo cosa avrebbe fatto la Chiesa. E cosa avvenne quando quei soldati furono impauriti e fuggirono? La Chiesa assoldò questi soldati e fu loro dato denaro per andare a dire che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno portato via. Allora voglio chiedervi, se i discepoli vennero di notte e lo portarono via, perché non presero quella tunica che era su di lui? Se erano ladri e rubavano, perché non prendere anche la tunica? Ma i panni erano distesi proprio là, con il fazzoletto sopra il suo viso. I panni erano posti là, dove erano, sopra il suo corpo. Egli si mosse proprio attraverso tutto ciò e salì nella risurrezione. Non fu spostato niente. Proprio nel modo in cui egli era sdraiato nello stesso modo, ma era uscito dai panni. Amen. Vedete? Ma di nuovo un finto processo, una falsa accusa. A motivo di cosa? Furono obbligati a prendere una decisione. L'uomo doveva fare una decisione. La Chiesa doveva dire, egli è risorto dai morti o egli non è risorto dai morti. Amen. Oh, mettiamoci ad ascoltare ora. Mettete i vostri apparecchi spirituali per l'udito. Notate, si è arrivati a quella stessa cosa. Gli uomini cercano di seguire come le nostre riunioni e dicono, ho sentito persino le chiese. La Chiesa di Cristo cosiddetta ha detto, darò $1,000 a qualsiasi uomo che possa mostrarmi un'evidenza di una risurrezione o una persona che sia stata guarita. Ho portato loro dottori e non volevano neanche crederlo. Perché? Sono obbligati a fare una decisione. Hanno suggellato loro stessi al di fuori con Caino, con i culti religiosi. La vera piccola chiesa di Dio è nella minoranza, ma si è sempre mossa in quel modo. Ma lei, come lei soffrì quei 1500 anni di epoche oscure? Dicono la Chiesa Romana. Certo, la Chiesa Romana prima era la Chiesa Pentecostale. La Chiesa Cattolica lo era. Iniziò a Pentecoste, ma poi volle organizzarsi. E se questa chiesa pentecostale rimanesse per altri 2000 anni, sarebbero peggiori di quanto è la cattolica ora. Si stanno allontanando così tanto da tutto. Mi è stato chiesto l'altro giorno, predicherai se verrai in questo luogo sulle donne che portano il trucco? Non dovrebbero portare pantaloncini, non dovrebbero portare queste cose. Ho detto, non chiedetemelo allora. No, signore, non chiedetemi di venire. Lo predicherai? Hanno detto anche, che ti riguarda quello? Ho detto, riguarda il Signore e io mi occupo dei suoi affari. Quello è esattamente giusto, esattamente. Così ho detto proprio, perché lo fai? Non hai altre cose da dire? Ho detto, sì, ma lasciate che facciano quello e poi parleremo di altre cose, vedete? Vedete? Vedete, lasciate che poniamo il fondamento. Ecco qual è il problema. State cercando di saltare sulla cima della scala quando dovreste essere ancora alla base. Vedete, iniziare qua giù. Ripulitevi e iniziate correttamente. E poi potremmo edificare su quello. Altrimenti non potete edificare, perché ogni fondamento che non è edificato sui principi di Cristo fallirà. E la Bibbia essa ha detto, è una bambina che una donna indossa un vestito che appartiene ad un uomo. Non è cambiata per niente, poiché Dio non è cambiato. Egli è eterno e i suoi pensieri ieri sono gli stessi che sono oggi e lo saranno per sempre. Il suo spirito è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Le sue opere sono le stesse ieri, oggi e in eterno. La sua redenzione è la stessa ieri, oggi e in eterno. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non c'è modo di girarci attorno. Ora la prova del budino è mangiarlo. Lo sappiamo. È così? Dio ha detto che lo era. L'uomo è stato obbligato a fare una decisione. A cosa furono obbligati prima ai giorni di Cristo? Cosa furono obbligati a fare? Furono obbligati prima ad accettare Lui e gli mostrò loro il suo segno, il suo suggello. Egli era il Messia. Come lo mostrò egli? Proprio esattamente tramite ciò che la Bibbia disse che avrebbe fatto. Egli era un profeta. Ed egli discernette i pensieri nella loro mente e dissero, egli è un diavolo, Belzebù. Furono obbligati a prendere una decisione. Non potevano più trattenerlo. E non può neanche la Chiesa pentecostale o la Battista o la Presbiteriana. Lo Spirito Santo ha, Cristo è risorto ed egli è nella Chiesa. E dicono, quest'uomo battezza nel nome di Gesù. Lui crede che non dobbiamo parlare in lingue per lo Spirito Santo e cose simili. Che quella non è l'evidenza iniziale. Lui crede alle donne. Le nostre donne devono tutte portare i capelli così. Non penso che ciò abbia niente a che farci. Allora perché Dio? Dio rivendica che questa è la verità. Scoprite dov'è. Essi rifiutarono la sua messianicità quando mostrò loro di essere il Messia. Loro furono obbligati a dire qualcosa. E così sono oggi. Lo rifiutano e non lo sponsorizzano e se ne lavano le mani. Essi vengono obbligati ad una decisione. Non c'è via di mezzo. Siamo al tempo della fine. L'uomo è obbligato a riceverlo o rigettarlo. Dovete accettarlo o rifiutarlo. L'America è obbligata. Il tabernacolo Branham è obbligato. I pentecostali sono obbligati. I metodisti. Si è obbligato ovunque. Dovete prenderlo o lasciarlo. Dio ha confermato la sua parola mostrando i suoi segni, sostenendo il suo ministero, mostrando esattamente ciò che egli è, dimostrando che egli è Dio. Gesù disse, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. È così. Ma se faccio le opere del Padre, allora credete alle opere. Eccovi. Vedete, non possono, loro non possono trovare niente in quello, perché è vero. Allora perché non lo ricevono? A motivo della denominazione. Non possono riceverlo, quindi ora sono obbligati a fare una prova di forza. E in Ohio, solo pochi giorni fa, le stesse chiese che mi hanno sponsorizzato un anno fa, perché ho attaccato ciò e mostrato che era sbagliato, non ce n'era una. Solo una chiesa avrebbe collaborato, il fratello Sullivan. Ho detto, ho ancora la stessa mano, ho ancora gli stessi piedi, ho ancora lo stesso messaggio, sono ancora il fratello Brana. Cos'è che non va in me? Non sono io. Lo Spirito Santo parla ancora. Lo Spirito Santo compie ancora le stesse opere. Egli lo mostra ancora. Ma siete obbligati. E così sono obbligati. E il grande Spirito Santo scende proprio in mezzo a loro e dicendo le parole e dicendo le cose che egli disse allora. Dopo loro ancora, guardate in California l'altro giorno. Penso di poterlo trovare qui. Eccolo. Ero alla caffetteria Clifton. La colazione. E c'era un fratello battista, dopo aver appena finito di fare a pezzi le chiese, dicendo loro come stavano agendo male e le cose che stavano facendo, rigettando Dio. Questo fratello battista salì e mi abbracciò per pregare. E quando lo fece, iniziò a parlare come in lingue. Quando lui era un battista, non ne sapeva niente. Quando finì, disse... E una donna era là dietro in piedi dalla Louisiana, una francese. Disse, quella non era una lingua sconosciuta, quello era francese. E qui era seduta un'altra donna dalla Svizzera, Losanna, che parla francese, ci sono stato. Disse che l'aveva interpretato giustamente. Ecco venire un giovane uomo passando da là. Non l'aveva mai visto, nessuno l'aveva mai visto. Lui era il traduttore di francese per l'ONU. Disse, esattamente giusto. Disse, e quest'uomo dice, e conoscete quest'uomo? Dirò il suo nome solo fra un minuto. Il suo nome era Henry. Fra un momento ricorderò il suo cognome. Penso sia scritto qui. Non lo so, è nella voice degli uomini d'affari, se non c'è. Ma lui, oh sì, di Danny Henry. Ora, quello è... Non riesco a ricordare quella stella del cinema. No, non è Mary Lee. Meda, cosa? Jane Russell, il cugino di Jane Russell. E lui salì e mi abbracciò per dirmi un commento ed ecco le parole che disse. Disse, quel sermone potrebbe essere posto nel libro di Apocalisse. Disse, è così. Disse, voglio pregare per te, fratello Branham. Mi abbracciò, iniziò a parlare in francese e non ne sapeva niente. Ed ecco l'interpretazione. Lui l'ha scritto quando si fece il documento in stampato e così via. Disse io, Victor D-E-D-O-W-X, nome francese, sono un francese e così via. Ed ero presente quando Danny, ciò che lo chiamate, Danny Henry, ha dato questo messaggio riguardo al fratello Branham l'11 febbraio 1961. Lui vive al 809 North Kings Road, Los Angeles 64. Ascoltatela, ascoltate la lettura. Poiché tu hai scelto la via stretta. Ora, vedete, lo capisco bene. Parte di ciò non lo capisco. Poiché tu hai scelto la via stretta. La via stretta. Tu hai camminato secondo la tua scelta. Posso capirlo bene, vedete. Vedete, tu stesso l'hai scelta. Mosè fece la sua scelta. Lui non era obbligato a farlo. Né io ero obbligato a prendere questa via. Avrei potuto avere grandi edifici là fuori, come alcuni hanno. Potrei essere ovunque in televisione. Ma chi mi sponsorizzerebbe sul fare a pezzi proprio il fondamento? Ma una cosa, non devo chinarmi ai piedi di nessuno se non il Signore Gesù Cristo. È così. Sì, predico ciò che dice la Bibbia. Non devo compromettermi con le loro organizzazioni perché non appartengo ad esse. Ho fatto la scelta, proprio come egli disse lassù, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Ed egli diede a Mosè due segni di conferma per dimostrare. E Mosè fece la propria scelta. Vedete, Mosè fece la propria scelta. Così, quello è facile da comprendere. Vedete, tu hai scelto poiché tu hai scelto la via stretta, la via più difficile. Tu hai camminato secondo la tua scelta. Ora, qui, ora, quest'uomo, ora osservate come è scritto, potete vedere che è scritto in parole straniere. Tu hai preso la decisione corretta ed esatta, ed essa è la mia via. Benedetto Dio, essa è la mia via, egli disse. A motivo di questa importantissima decisione, un'enorme porzione di cielo ti attende. Lui non aveva mai sentito della visione, vedete. Di questo, ricordate la visione. Enorme porzione di cielo ti attende. Che gloriosa decisione hai fatto. Vedete, questa in sé. Ora, eccolo, da qui in poi, non comprendo. Questa in se stessa è ciò che... Grandi parentesi attorno a ciò che porterà e farà avvenire la grande vittoria nell'amore divino. Non so cosa significhi questo farà avvenire. Forse nella piccola tenda uno di questi giorni, seduto là dietro, egli lo farà conoscere. Perché? Non perché noi dobbiamo farlo. Non perché quello è proprio un modo semplice. Potete essere popolari, avreste tutti che vi danno una pacca sulla spalla, il denaro che arriva da ogni parte per una radio o televisioni, e così via. hanno detto che l'avrebbero preso e trasmesso in televisione. Non credo nel prendere le cose di Dio e porle su tali cose volgari del mondo. Non credo in tutto questo schiamazzare e rendere qualcosa che non è. Credo nel lasciarlo proprio stare, aspettare. Dio, egli è Dio, che egli faccia con ciò cosa egli vuole. Siamo servitori, serviamo proprio il Signore. Facciamo proprio come ha detto Dio. L'uomo, in mezzo a tutto ciò comunque, è obbligato a fare una decisione. Essi furono obbligati a fare una decisione quando Cristo era qui sulla terra, perché egli dimostrò a loro di essere il Messia. È giusto? E furono obbligati. E cosa lo chiamarono? Belzebù, un chiromante. Poi il suo, tramite il suo segno, suggello a Pasqua, Dio lo dimostrò che l'aveva risorto dai morti. Dopo tutte queste altre cose, egli lo risorse dai morti. Ora la Chiesa che afferma di avere lo Spirito Santo, la prova di Dio di ciò che siete passati dalla morte alla vita, perché le vecchie cose sono passate e le cose sono diventate nuove per voi. Quella è la prova della risurrezione di Dio. Non siete come eravate soliti essere, siete cambiati. Dove eravate soliti dubitare la parola di Dio, ogni parola che la parola di Dio dice, voi dite Amen. Vedete, c'è qualcosa che vi è avvenuto. Quella è proprio la prima forma della risurrezione, lo Spirito all'interno. Ora Pentecoste, dopo Pentecoste, quando queste persone ricevettero lo Spirito Santo, l'uomo è stato obbligato di nuovo a fare una decisione. Quello è da Dio o non è da Dio? E cosa dissero loro? Sono eretici, quello è folle, sono nell'illusione. Persino Agrippa disse a Paolo, tu sei folle, folle significa pazzo. E cosa disse Paolo? Nella via che chiamate eresia, ecco come adoro Dio. Egli aveva il sigillo di Pasqua, egli era stato là quando avvenne qualcosa. Sono così felice di unire la mano a lui stamattina nel cuore e dire Paolo. Perché dovremmo predicare la stessa parola? Paolo comandò loro di essere ribattezzati nel nome di Gesù dopo che erano stati battezzati, in altre parole. Disse, se un angelo dal cielo dicesse qualcos'altro, sia anatema. Egli predicò la guarigione divina, egli predicò la potenza della risurrezione, egli predicò Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Visioni e potenze e manifestazioni dello Spirito lo seguirono. Dovrete avere lo stesso messaggio, la stessa cosa, non una teologia, non qualche azione di chiesa, ma la potenza di Dio. Pentecoste è lo stesso suggello. Il suggello dello Spirito Santo, il vero suggello di Pasqua di Dio, sono le credenziali dell'uomo, giusto? È la vostra primogenitura, è la credenziale che siete passati dalla morte alla vita e Dio opera attraverso di voi, come fece con il Signore Gesù, perché è la vostra credenziale. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Andate in tutto il mondo, dopo Pasqua, dopo la Pentecoste, dopo che fu dato il suggello di Pasqua della risurrezione. Cos'era? La vita che era in Cristo che fu risorta, è venuta ed ha vivificata la sua Chiesa e vive nella Chiesa per fare gli stessi segni. Spero non vi sia passato sopra, spero non vi stia trattenendo così a lungo che voi non otterrete la gioia di ciò che intendo, vedete? So che è difficile, voi persone in piedi, per favore, solo pochi minuti, cercate se potete. Vedete, voglio che tu afferri questo punto, amico, voglio che vediate cosa c'è nel mio cuore, ciò che c'è stato 31 anni, da quando ho posto la piccola pietra angolare là, all'angolo. Vedete, c'è una verità. Ho cercato di prendere posizione per essa. C'è stato ogni tipo di cosa che è uscita da essa. Quello è vero, ma è sempre stato in quel modo. Stavo leggendo su Martin Lutero. Diceva, era una cosa difficile credere che potesse protestare contro la Chiesa Cattolica e passarla liscia. Quella era una grande cosa, ma la cosa più grande è come egli potesse restare equilibrato sopra tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio, che poté rimanere fedele nella Bibbia. Dite ciò che Dio dice e non dite altro. Restate proprio con ciò. Camminate nella dritta precisa decisione di Dio. Invece, se Dio decide che sia in questo modo, restiamo proprio con ciò. Quella è la sua decisione. Amen. Sì, Signore. Sì, Signore. Il suggello di Pentecoste sono le credenziali del credente, che lui è passato dalla morte alla vita, perché ha ricevuto la benedizione pentecostale. Il suggello di Pasqua di Dio per suo figlio. Egli suggellò il suo primo figlio con lo Spirito Santo. È giusto? Vero. Ed egli suggellò tutti i suoi altri figli con lo Spirito Santo. Ora, qui troviamo che nel suggellare questo ora, in questo tempo, mentre il tempo della fine si avvicina, c'è un punto qui che dovrei colpire in merito ai figli, i figli di Caino, là, fuori ora. Sono stati obbligati al punto in cui devono fare una decisione. Vedete, è difficile farlo per loro, perché se lo fanno, devono lasciare i loro diritti denominazionali, vedete? Così fecero i farisei. Sapete, i farisei fecero una decisione su Gesù quando egli dimostrò di essere il Messia. E quando lo Spirito Santo ha dimostrato che questa via, chiamata eresia, che è stata dimostrata essere lo Spirito Santo, l'uomo deve fare una decisione. Non possono restare fermi. Qui l'altra sera ero fuori pregando per una signora malata all'ospedale e quando sono sceso ho sentito qualcuno gridare «Billy!» e mi sono guardato attorno. Era uno dei nostri fratelli qui, viene qui, Roy Schlochter. Lui era giù nel corridoio rispetto a me, un po' distante, disse «La moglie di mio fratello è malata, vuoi entrare a pregare per lei, Billy?» E ho detto «Certo!» Entrai là e c'era un'altra signora anziana, circa 60 anni d'età, sdraiata là. Sembrava che suo figlio fosse seduto di fianco. Dopo aver parlato loro un poco, ho detto, possiamo noi, avremo una parola di preghiera. Lei disse, tiri quella tenda. E dissi, bene, dissi, è una credente. Lei disse, sono metodista. Ho detto, non è ciò che le ho chiesto. Ho detto, è una credente. Lei disse, sono una metodista. Siamo metodisti. Tiri proprio quella tenda. Non l'ho fatto. Ho pregato comunque. E ho pregato per lei. Così ho pregato che Dio la salvasse. Ma eccolo, vedete, non sei un cristiano, sei un metodista. Vedete, non siete, siete un credente, siete un metodista. La vostra testimonianza lo dice. Misericordia, bontà divina. Quanto lontano dalla Bibbia potete cadere. Credenti, e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Sei un cristiano, sono un metodista. Quello mostra che non sei un cristiano. Sei un cristiano, sono della Chiesa di Cristo. Quello mostra che non sei un cristiano. Sei un cristiano perché sei un credente. E se sei un credente, Gesù in Marco ha detto, 16 capitolo, questi segni accompagneranno coloro che hanno ricevuto il suggello di Pasqua fino alla fine del mondo. È così, sei un credente e le persone sono obbligate, ora sono obbligate, la cosa opera e loro sono obbligate a riceverla o condannarla. E cosa stanno facendo? La condannano. Ma lui non poteva farlo là in passato nell'epoca di Pentecoste, perché la Pentecoste sta tornando proprio indietro e organizzandosi, venendo, organizzandosi nella stessa cosa da cui si sono appena tirati fuori. La Pentecoste è uscita. La Pentecoste non è un'organizzazione. La Pentecoste è un'esperienza che viene ad un credente. Ma loro ne hanno fatto un'organizzazione e hanno fatto la stessa cosa da cui hanno combattuto. Così tanto per uscire. La stessa cosa che hanno fatto la nazione e la politica, venuti qui per la libertà di religione, dalla dottrina della vecchia prostituta cattolica, e sono tornati proprio indietro, tramite la cecità della politica, hanno eletto uno dei loro uomini chiave, un milionario, reso milionario dal whisky e lotterie e cose del mondo, come è diventato un milionario. e l'hanno messo sul trono della Casa Bianca con il sistema del cattolicesimo dietro ciò, poiché lui non c'è stato ancora 6 mesi e dimostra che è giusto. E la Chiesa Pentecostale è uscita dall'organizzazione e li ha chiamati freddi e formali. E le loro donne come hanno agito? E l'uomo come ha agito? E la Pentecoste si è organizzata e ha preso lo Spirito ed è tornata proprio in ciò. Perché? Così che la vera Chiesa di Dio potesse essere mostrata nella sua potenza e nella sua gloria. Siete obbligati a crederlo, siete obbligati ad accettarlo o rinnegarlo. Gloria a Dio! Si trova davanti a voi e non potete rinnegarlo. Dovete dire sì o no, non c'è modo di uscirne. Sì, Signore! Sì, siete obbligati, non ci sono vie di mezzo. Il mondo intero deve riceverlo o rinnegarlo. Ed ecco come si trova oggi. Ora troviamo che dopo Pasqua Gesù in Marco 16 disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questi segni seguirebbero. E l'uomo, Dio poi forzò a una decisione quelle persone. Dovettero vedere che quelle persone avevano qualcosa. E quello durò per 306 anni dopo la morte di Cristo. Poi cosa entrò nella Chiesa? Erano cattolici. Quello è esattamente giusto. Cattolici pentecostali. La parola cattolico significa universale. L'intera Chiesa è universale. Ed erano pentecostali. Che cosa fecero allora? Iniziarono ad andare negli uomini d'affari, convertendo gli altri, portandoli dentro, e avevano le idee di grandi società. E per prima cosa, sapete, nella Bibbia abbiamo trovato nel nostro insegnamento, quando abbiamo insegnato l'epoca della Chiesa, che Gesù gli disse prima che avvenisse circa 200 anni, che ci sarebbe stata una dottrina, o prima sarebbero le opere dei Nicolaiti, e poi alla fine diventò una dottrina. E poi quando lo fece, egli disse, io lo odio. E cosa fecero i pentecostali? I pentecostali di alto rango, di classe rigida, si organizzarono e formarono la Chiesa Cattolica, la prima madre organizzazione. La piccola minoranza fu obbligata a spostarsi da una parte ed è stato in quel modo da allora. Sono passati per 1500 anni e quella piccola minoranza sopravvisse. Amen. Qualcuno ha detto l'altro giorno, ha detto, pensate alla Chiesa Cattolica, quante grandi battaglie ha sopravvissuto. Grandi battaglie? Certo, con la legge dalla sua parte, con la nazione dalla sua parte, con la politica dalla sua parte. Pensate a quei piccoli pentecostali che non avevano niente oltre allo Spirito Santo, ma essa sopravvisse. E proprio qui stamattina c'è un'evidenza vivente che lei è ancora vivente e vivrà per sempre. Non l'organizzazione, i credenti pentecostali, quelli veri, è così. Ora, dopo la Pasqua fu fatto questo, furono obbligati a fare una decisione. L'uomo deve fare una decisione, devono farla ora. Sto passando molti di questi commenti, nessuna mezza ragione. E i figli di Satana saranno suggellati in questi ultimi giorni. C'è un tempo ora di cui la Bibbia ha parlato, che tutti quelli che non hanno il suggello di Dio hanno preso il marchio della bestia. E sappiamo che il marchio della bestia è incredulità. La prima volta. Ebbene, dove diresti che iniziò il marchio della bestia? Nel giardino dell'Eden. Il marchio della bestia e il suggello di Dio furono compiuti nel giardino dell'Eden. Esattamente. Viene compiuto attraverso la Pasqua, perché la morte di Abele diede alla luce Set. È giusto. Notate, Caino era il figlio di Satana. Lui era il figlio della bestia che sedusse Eva. Potete chiamarlo come volete. Lui era il figlio di Satana. E cosa fece lui? Dio pose un marchio su di lui e lo mandò via dalla presenza di Dio. È giusto? E lui si prese una moglie, non dall'eredità di Dio, ma si prese una moglie dalla terra di Nod. Un'altra terra. E cosa fece l'organizzazione? Lasciò il vero credo pentecostale quando si organizzò e si prese una moglie dall'organizzazione. Quello è esattamente giusto. Ora, cosa fece lei? Guardate come la moglie pentecostale iniziò ad agire. E ciò che sta dicendo e cosa sta facendo. Guardate il suo agire. E restando proprio attorno di nuovo e cercando di abbattere ora proprio la cosa per cui ha preso posizione all'inizio, sta cercando di abbatterla, soffocarla. Perché se contro i suoi credi, come avvenne là, ma lei è di nuovo obbligata a fare una decisione. Lei deve farla. Dio aiuta me e i miei fratelli che prenderanno posizione con me. Aiutaci, Dio, a restare là con coraggio. Non importa se è sangue di martire, restate là. Devo lottare se devo regnare. Accresci il mio coraggio, Signore. Quando vedo il suo Spirito Santo che si muove fra le persone e fa le stesse cose, so che egli è lo stesso Gesù Cristo risorto. Amen. Quello lo conclude per quanto mi riguarda. Vedete? Amen. In Romani 4:25, alla fine, parlando di Abram, egli fu dato per le nostre trasgressioni e risorto di nuovo per la nostra giustificazione. Efesini 4:30, lo Spirito Santo è il suggello di Pasqua di Dio che ci suggella per l'eternità. Amen. Ci suggella per l'eternità lo Spirito Santo di Dio. Oh, siete felici? Siete felici della Pasqua? Siete felici di questa esperienza? Suggellati, racchiusi con Dio in un luogo segreto, racchiusi con Dio tramite la sua grazia divina, suggellati fino al giorno della nostra redenzione. Quello è il reale vero suggello di Pasqua. Quanto tempo abbiamo? Mezzogiorno, 5:55. State credendo. Chiniamo i capi solo per un momento. Nostro Padre Celeste, non importa cosa direi io, e non di meno l'uomo dovrebbe credere a questa parola perché è scritta qui. Prego che gli uomini ovunque ti ricevano ora come loro suggello di Pasqua, le primizie della risurrezione, sapendo che sono passati dalla morte alla vita. Dove passava una volta la morte, ora la vita prende il suo posto. Prego che tu mostri a questa congregazione stamattina che tu sei ancora Gesù. Che tu sei ancora colui che compie i miracoli e compie la cosa. E sapendo, e ho appena detto come fu confermato al padre Abram, che quell'angelo rimase con la schiena rivolta all'uditorio e verso Sara e disse cosa stava dicendo e pensando. Oh Dio, l'abbiamo visto volta dopo volta, abbiamo visto la conferma, il posizionamento del figlio, l'elargizione del nome. Abbiamo visto avvenire tutte queste cose, Signore, e sappiamo che siamo al tempo della fine. Questa è una Pasqua, molti sono in piedi, le gambe con i crampi. Ed ora, Padre, tutto ciò che io potrei dire non significherebbe niente dopo che tu hai parlato, se non è in accordo a ciò che tu dici. E se ho parlato la tua parola, allora, Padre, credo che tu sei Dio che confermerai quella parola. Prego che tu lo conceda. Lascia che il tuo Spirito, Signore, entri nel mezzo delle persone e renda questo confermato alle persone. Mentre abbiamo i capi chinati, ovunque, forse qui dentro c'è malattia. Non c'è affatto dubbio qui dentro che ci sia malattia fra le persone. Voglio sapere quanti qui dentro che sono da fuori città sono malati. Alzate la mano da fuori città. Ebbene, sono proprio ovunque. Bene, potete alzare i capi. Vi chiederò quello così potrete vedere. Tutti quelli che sono da fuori città che io non conosco, che sono da fuori città e non vi conosco, alzate la mano, dite sono malato. Alzate le mani ovunque ora, così da poter avere solo un'idea generale. Da qui, qui, proprio in quest'angolo e là in fondo sul retro. Bene. Ora, ecco una sfida. Questa che ho predicato è la verità? Se lo è, Dio è obbligato a compierla. Se egli non mantiene questo, non c'è risurrezione. Se egli lo mantiene, è l'assicurazione della risurrezione. Mostra che il suggello di Pasqua, che egli non è morto, ma egli è vivente. Allora condannarlo sarebbe blasfemia contro lo Spirito Santo ed è imperdonabile. Ora, se lo Spirito Santo verrà in questa riunione, pensavo che forse avremmo proprio fatto alzare le persone, ma non possiamo tenere una fila di preghiera. Guardate qui, proprio stretti qui dentro, i piccoli bambini tutti sugli altari, ovunque. Non possiamo tenere una fila di preghiera. Ma guardate, voglio chiedervi qualcosa. Egli è solo in un posto o egli è onnipresente? Egli è ovunque. Ora, come potrei conoscervi? Voi che avete alzato le mani, che non vi conosco e siete stranei qui. Non voglio della gente del tabernacolo, vi vedrò dopo, vedete? Ma solo le persone, così che vedrete, che sono persone da fuori città che non conosco. Lasciate che lo Spirito Santo dica se è giusto o meno. Che egli compia il parlare. Allora le mie parole saranno una cosa. E se la parola di Dio, Dio manterrà quella parola. Ora ricordate, pentecostali, i reali veri credenti di Dio, sono sempre stati nella minoranza e sono un gruppo che è deriso e preso in giro e le persone non sono disposte a prendere quella via. Quando erano luterani, Dio diede loro la giustificazione e furono perseguitati, derisi e persino martirizzati. Ma Lutero entrò proprio, la organizzarono dopo la morte di Martin Lutero. Lutero non organizzò alcuna chiesa, no signore, ma le persone dopo di lui lo fecero, la chiesa. Wesley non organizzò niente, no signore, furono le persone dopo di lui. Ed ora, dopo i pentecostali, loro entrarono, organizzarono ciò da cui uscirono. Vedete? Ma ecco dove arriviamo, vedete? Torniamo proprio di nuovo nei nostri credi ed io, proprio nel minuto, posso dimostrarlo con la Bibbia, in cui ogni chiesa prende un'organizzazione, prende il marchio della bestia. Non gli individui nella chiesa, ma il sistema di chiesa, perché il sistema di chiesa è cattolico. Cattolico lo rende tutto universale, tira dentro ogni cosa, vedete? Posso dimostrare con il 17° capitolo di Apocalisse che lei era una meretrice e le sue figlie erano prostitute, meretrici. Ogni organizzazione prende una disposizione di meretrice e osservate esattamente cosa ha fatto, proprio esattamente come ha fatto sua madre. Così lei è veloce, non le persone nella chiesa ora, i metodisti sono persone reali. Spero prendiate il nastro dove il Signore ha parlato e mostrato cosa sarebbe avvenuto a quella chiesa durante questo tempo importante che ci sta davanti ora. Quando il giudizio sta per colpire la terra, e osservate cosa avverrà alla Chiesa. Ma il suo uomo capo è morto, sapete? Ma quando lei era una vedova, quando Elia tornò dal suo viaggio nel deserto, lei era una vedova. Elia fu mandato a lei. Lei fu felice di sentire quel profeta allora, dopo che il suo uomo capo era morto. Vedete? La sua organizzazione fu posta nella Confederazione delle Chiese. Lei vide dove lei era. E ciò che quel profeta aveva detto avvenne, lei era disposta. Dio la amava comunque e il profeta scese là e la mantenne in vita finché attraversò il Giordano. E la carestia fu finita. Sì. È vero, che immagine meravigliosa della venuta del Signore, proprio là in Elia. Perfetto. E ricordate, questo messaggio negli ultimi giorni deve essere dato da Elia il profeta, il suo spirito sulla Chiesa. Giusto, giusto. Sapete cosa significa la parola Elia? Bene, ora preghiamo. E possa lo Spirito Santo... Voglio chiedere qualcosa a voi persone ora. Vedete, Dio è un Dio vivente? Egli è presente? Allora, se lo è, voglio chiedervi qualcosa. Ora, dopo aver parlato, quanti qui dentro sono, credono che è la verità? C'è qualcuno qui dentro che vorrebbe dire: io non sono un cristiano, fratello Branham, vorrei esserlo, prega per me? Non posso chiamare quassù all'altare perché io non posso. Alzate solo la mano, dite: prega per me. C'è qualcuno nell'edificio? Dio benedica te. Quello va bene. Bene, Dio vi benedica attorno, ovunque. Va bene? Ottimo. Va bene, ora avete diritto, dopo un messaggio così, avete diritto a sfidarmi e dire: fratello Branham, ci hai predicato qualcosa che in questi ultimi giorni hai detto che l'ultimo segno avvenne quando egli lo compì, mostrò che egli era Dio. E ho sentito un predicatore giudeo l'altro giorno, ero tramite il mio messaggio sull'offerta della giovenca rossa, l'uomo venne, ricevette Cristo, uscì da una chiesa che era stata suscitata da una linea di rabbini per anni, per 400-500 anni, molto tempo fa, tutti i rabbini. E l'uomo sentì il mio messaggio, si intrufolò in una riunione, sentì quella giovenca rossa e fu convertito al cristianesimo da ciò. E l'altro giorno era in una chiesa, dicono: ognuno che non crederebbe che ci sono tre dei invece di uno, lui aveva creduto in un Dio fino a quel tempo, lui si sviò invece di fare qualcos'altro. Disse: quando Abraham, quando quei tre vennero, quelli erano sia Padre, Figlio e Spirito Santo che vennero da Abraham. Ora voglio osservarlo, solo farvi ricordare qualcosa. Quando Abraham vide loro tre insieme, disse: non miei signori, ma mio Signore. Ma quando Lot, il suo fratello denominazionale, quando ne vide due, disse: miei signori. Quello mostra dove siete, vedete? Lot li chiamò suoi signori. Abraham chiamò tre di essi mio signore. Ce n'era solo uno di essi là che era signore. E così, Elohim. E poi due angeli che non erano altro che messaggeri scesero là, e Lot, quel famoso fratello trinitario, voleva chiamarli i suoi signori, sapete? Venite proprio dentro! Vedete in che condizione entrò, perché lui era laggiù con le cose del mondo? Sua moglie e tutte le sue figlie là fuori, proprio come il resto del mondo, e la loro chiesa fredda, formale, ecco come diventate! Cosa fece l'angelo? Egli dimostrò di essere il Signore Dio. Ora, questo Spirito Santo di cui sto parlando ora, che egli dimostri di essere ancora il Signore Dio, che egli dimostri di essere l'unico. Ora pregate, ora volete? Lasciate che lo chieda di nuovo. Quanti qui dentro, prendiamo solo una piccola sezione alla volta. Quanti qui dentro dite, qui dentro, che siete malati e non vi conosco, siete estranei e volete che Dio vi guarisca? Alzate la mano. Ora guardiamo attraverso questa folla qui. Bene, ora abbassate le mani solo un minuto. Che Dio parli. Ora alzo la mia mano. Non li conosco. Ora, se egli è ancora Dio, non farà egli la stessa cosa? La donna che toccò la sua veste, alcune di voi donne o alcuni di voi là che avete alzato la mano, c'è una donna da qualche parte, credo. Dov'è? La piccola signora alla fine. Vorreste alzare la mano? Bene, lo eri. Bene, ti sono estraneo? Non ti conosco? Bene, vedrai proprio se egli è ancora il sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento della tua infermità. Non ti ho mai vista in vita mia, mi sei estranea, non so niente di te. Dio ti conosce, e se egli può rivelarmi tramite il suo Spirito Santo, il Cristo risorto, che è venuto qui e mi ha dato una risurrezione temporanea tramite il mio spirito, poiché il mio spirito ora se ne va ed entra il suo spirito. Allora, per farti sapere se egli è vivente o meno, ora io non ti conosco, cioè io e il mio spirito non ti conosciamo. ma egli ti conosce, ma egli vuole prendere in prestito il mio corpo per dimostrare che egli è il Cristo risorto. Sono così felice di donarlo a lui, darlo a lui, qualsiasi cosa egli possa produrre da esso. Se Dio mi dirà per cosa sei qui, mi crederai, lo farai. Hai le vene varicose, se è giusto alza la mano, hai più di quello, hai un'ernia, è così. Non sei di questa città, vieni da Lima, Ohio. Il tuo nome è signora Stoddard, è così. Tuo marito è seduto dietro di te. È così. Credi che Dio può dirmi qual è il suo problema? Lui ha un problema con la sua schiena. Sta soffrendo con la schiena. Se è giusto, alza la mano, Signore. Credi? Qualcun altro qua giù ha alzato la mano. Giù, da questa parte. Qui, quella signora là. Bene, non ti conosco. Quello seduto là vicino a te, tuo marito. La cosa che vuoi è il battesimo dello Spirito Santo. Se è giusto, alza la mano. È così, bene. Credi al Signore, solo non dubitare affatto. Ho visto qualcuno venire da lontano, ma non ho potuto proprio dire dov'era. Sì, è l'uomo seduto proprio qui, lo vedo ora. Anche lui è un estraneo per me. Hai un problema alla cistifellea, problema sinoviale. Non sei di qui, sei della Georgia. Un posto chiamato Ebermill, Georgia. Bene? Credi ora e torna a casa e sii guarito. Credete con tutto il cuore. Ce n'è uno seduto proprio qui dietro. Quella luce si trova sopra la persona. Stanno pregando per un caro che ha il cancro non salvato. Credi, abbi fede, non dubitare.
I'm just watching.
Sto proprio osservando. Eccola qui, la signora che ha il capo abbassato pregando. Lei ha un problema ai piedi e alle ginocchia. Non ti conosco, è vero? Siamo estranei. Alza la mano. Torna alla tua casa in New Hampshire. Ecco da dove vieni. Credi il Signore ti sanerà. La signora seduta là dietro con la ragazzina, pregando per lei, con il problema ai reni, seduta proprio là dietro. Anche lei è della Georgia. Signora Kayson, se crederai con tutto il cuore, lo accetti? Bene, allora vai a casa, sii sanata. Io non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia. Se siamo estranei uno all'altra, agita la mano, signora. È così. Qui ce n'è un altro seduto proprio qui dietro, un uomo. Anche lui è della Georgia. Non lo conosco, non l'ho mai visto, ma lo vedo salire da quel paese di pesche. Giusto? Lui ha un problema al fegato, è così, è artrite. Lui è seduto proprio sulla sedia dietro. Credi con tutto il cuore, signore? Bene, torna e sii guarito. C'è qualcuno seduto vicino a te? Una signora, molto indietro, proprio nell'ultima fila. No, non è per lei. Lei sta pregando per suo figlio, è così. Credi che Dio possa dirmi qual è il problema di tuo figlio, signora? Ti sono estraneo, ma Dio ti conosce. Ulcere è un problema mentale e lui non è qui. Dayton, Ohio. Se è così, alza la mano. Credi ora. Sai che egli vive? Egli è lo stesso Gesù, ieri, oggi e per sempre. Ci sono almeno 8 o 10 persone che non ho mai visto in vita mia. Ed è vero? Ora possa il Dio del cielo che è presente guarire e sanare costoro. Ebbene, viene dall'unzione dello Spirito Santo, non da me. Fosse il Dio che può discernere i pensieri della mente e dimostrarsi essere Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che Egli si faccia avanti e guarisca i malati. Egli è Dio per sempre. Lo credete? Ora, quanti vogliono riceverlo proprio ora e accettarlo come Salvatore e guaritore e come battezzatore Re in arrivo? Nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Cosa? Il suggello di Pasqua. L'infallibile suggello di Pasqua. Qual è la cosa seguente? La trasformazione di questo corpo per incontrare il Figlio che sta venendo. Saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Abbiamo tutti i vostri sigilli cartacei che volete, ma il vero suggello di Pasqua è lo Spirito Santo nel cuore umano. Lo accettate? Credete alla sua risurrezione? Credete che Egli è per sempre vivente? Credete che Egli è qui? Lo accettate ora come vostro Salvatore, come vostro guaritore, come vostro Dio, come vostro Re in arrivo? Credete con tutto il cuore. Come questi fazzoletti, pregando su di essi, Dio, nel nome di Gesù Cristo. Molte persone li ungono, credo che li abbiano presi dal corpo di Paolo, fazzoletti e grembiuli, e furono guariti. Lo credete? Ora, quanti altri sono qui dentro malati? Ora, le persone del tabernacolo e questa comunità qui intorno, che è qui intorno, ora alzate le mani da questi dintorni. Ora, credete che Egli è qui? Credete che lo Spirito Santo è qui? Ora, aspettate. Perché aspettiamo qualcos'altro? Egli è qui, quindi agiamo su ciò. Charlie, cosa pensi? Amen. Alleluia. Oh, deve avvenire. Non posso guarire nessuno, non posso farlo, non c'è niente in me con cui guarire, ma se accetterete questo Spirito che è ora su di me, non ci potrebbe essere abbastanza diavolo all'inferno per farvelo più dubitare e dovrete essere guariti. Io non sono il guaritore, Egli è il guaritore, io non posso vedere visioni, Egli è colui che parla, è solo il mio corpo che Egli sta usando. Ora, quello stesso Dio disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanti credenti ci sono qui? Siete certi di essere un credente? Ebbene, Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. È giusto? Ora mettete le mani uno sull'altro e lasciatemi pregare per ognuno di voi. Oh Dio! Oh fratello! Qualcosa deve avvenire! Qualcosa deve proprio avvenire! Oh grande suggello di Pasqua! Non il giglio nel vaso, ma il giglio nella valle! Tu che hai parlato attraverso quel ragazzo l'altro giorno, ti sei fatto avanti con la tua parola, hai reso manifesto di essere la verità. Tu sei verità, Signore. Tu sei la risurrezione. Hai detto, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, se anche fosse morto non di meno, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono, non io sarò, io ero, io sono ora la risurrezione e la vita. Colui che ha compiuto questi miracoli è lo stesso che ha predicato questa parola. La Bibbia non dice che la parola del Signore è venuta al profeta. Chi era quello in quei giorni da cui andavano per scoprire dove era la vera rivelazione di Dio? Era il profeta. E come sapevano che lui era un profeta? Perché aveva il segno di un profeta, il suggello del profeta. Chi è il profeta allora? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha scritto la parola. Lo Spirito Santo. Non io, Egli. Egli è colui. Vi ho appena detto, Egli ha solo preso il mio corpo. Egli solo prende la mia lingua, prende i miei occhi, perché sapeva che li avrei arresi a Lui. Così Egli è proprio venuto e me l'ha fatto fare. Quindi non sono io, è lui, e non io là fuori con voi, è lui là fuori con voi. Egli è la risurrezione e la vita. Oh Dio, Dio, credetelo, oh persone, credetegli, credetegli, egli è qui. Ora voglio che ognuno di voi che si trova là abbiate fede nella vostra preghiera. Voglio che abbiate fede in ciò che dirò. Gli chiederò di guarirvi, gli chiederò di perdonare ogni peccato. Qual è quel peccato? Incredulità. Se voi, alcuni di voi qui, non sono mai stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, la vasca è pronta. E se non l'avete fatto, l'unica cosa che vi trattiene è incredulità. Perché l'ha accettata ancora? Denunciate la cosa. Non potete vedere lo Spirito di Dio? Non potete vedere le opere di Dio? Allontanatevi da quelle organizzazioni, entrate nel Signore Gesù. Poi tornate alla vostra organizzazione e spargete proprio la luce. Non preoccupatevi, non ci starete molto a lungo. Vi faranno. Cosa farà ciò? Farà sì che la vostra chiesa arriva al punto in cui dovrà fare una decisione. Quando sono venuto dalla chiesa battista e sono stato qui, le chiese hanno dovuto fare una decisione. Così mi hanno messo fuori. E così mi aspetto di essere messo fuori ancora e ancora e ancora. Ma un giorno sarò ricevuto quando attraverserò il Giordano, giusto? Sarete messi fuori, ma quando attraverserete il Giordano, c'è uno però che mi rincuora e rende felice il mio cuore. Io non dovrò attraversare da solo quel fiume. Quello è certo, un giorno scenderò al fiume, non farò, egli sarà qualcuno là ad aspettare, mi saluterà, sarà proprio vero. Qui egli parlò tramite la sua parola, egli parla tramite ogni cosa opera proprio perfettamente tramite la parola. Non c'è nessuno che possa dire qualcosa contro ciò, si trova davanti alle persone. Presto questa voce sarà silenziata, gente. Ascoltatemi, ascoltatemi. Presto non sarà più qui, non sarà detto. Allora vi chiederete, ma mentre potete ascoltare, obbedite. Oh Dio che hai creato i cieli e la terra, queste persone stanno pregando una per l'altra. Quando tu sei risorto il mattino di Pasqua, tu hai dimostrato di essere il Messia. Hai dimostrato di essere il Messia prima di risorgere. Hai dimostrato che eri tu, tramite il segno del Messia, il suggello di Dio che era in te. Tu fosti suggellato via con Dio per non fare nient'altro che cosa disse Lui. Tu dicesti, io faccio sempre ciò che piace al Padre. Cioè, osservare la sua parola. Per piacere a Dio, dobbiamo credere alla sua parola e osservare la sua parola. E allora, Padre, così è oggi che ogni figlio di Dio, ogni figlia di Dio, per poter piacere a Dio, deve osservare la parola di Dio. E Dio, noi stiamo osservando la tua parola ora, imponendo le mani uno sull'altro. E sto pregando per questo uditorio. Dopo aver udito la parola predicate e visto gli estranei alzare le mani, visto il grande Spirito Santo uscire là e dir loro gli stessi pensieri dal loro cuore e chi loro sono, da dove vengono, cosa sta succedendo, è tutto in merito. Come potrebbero ancora dubitare le persone? Dio, quella è una grande ricompensa per quelli che si sono alzati stamattina. Attorno alle mura di questa grande chiesa qui e le vostre gambe doloranti e le piccole mamme con i loro bambini, i papà e anziani e tutti, aspettando, osservando, osservando di vedere un segno del Dio vivente. Poi vederlo muoversi sulla scena e dimostrare di essere Geova, di essere Gesù il risorto. Sono per sempre vivente e ho le chiavi della morte e dell'inferno, perché egli ne spezzò il suggello. Egli spezzò il suggello della morte. Egli spezzò il suggello della tomba. Egli spezzò il suggello dell'inferno. Egli spezzò il suggello del sepolcro. ed egli ha aperto il suggello dell'albero della vita e ci ha battezzati tramite il suo Santo Spirito in quell'albero della vita e ci ha resi figli e figlie di Dio e ci ha incaricati di imporre le mani uno sull'altro. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Padre Dio, deve essere dichiaro tramite la potenza del Vangelo, tramite il Dio del cielo che mi ha ordinato e mandato a predicare il Vangelo. Tramite il Dio che ha scritto la parola, tramite l'angelo che è presente per confermare la parola, dico questo a motivo della fede che ho nelle persone, che il diavolo dovrà lasciare ogni persona malata qui dentro, ogni persona afflitta, e la potenza di Dio li ristabilirà di nuovo in buona salute e forza come memoriale di questo servizio di Pasqua. Esci, Satana, sei sconfitto. Gesù ti ha conquistato 1900 anni fa e sei sconfitto. Esci dalle persone nel nome di Gesù Cristo. Bene, dottor Neville. Amen. Bene, fratello Neville. Quanti di voi credono? Alzate le mani. Quanti dicono? Dicono questo. Io ora accetto che Gesù Cristo, come il risorto Figlio di Dio, egli è il mio Salvatore, egli è il mio Re, egli è il mio guaritore. Ora sono guarito, sono salvato, vivrò per Lui che è morto per me. Sorgerò da qui in novità di vita per andare, per fare del mio meglio, colui per Lui che è risorto per me. Alleluia! Lode sia il Dio vivente! Ora, credete con tutto il cuore? Tutti quelli che lo accetteranno sulla base dell'espiazione. Ora, ricordate, una volta Satana vi aveva stretti, ma Gesù ha tolto via quella cosa come togliere il guscio da una pannocchia di Gran Turco. Egli l'ha sgusciato e ciò che ha fatto ha esposto Satana. E quando egli risorse il mattino di Pasqua, alleluia, egli trionfò sul diavolo, sulla malattia, sulla morte, su ogni potenza del nemico, e il nemico non ha più potere. Egli è solo un inganno. Se può ingannarvi, va bene, ma se non può ingannarvi, allora non sopporterete il suo inganno. Proprio ora potete ricevere lo Spirito Santo. Proprio ora potete essere riempiti con il suo Spirito. Proprio ora potete essere guariti se non prenderete il suo inganno. Chiunque voglia venga affinché possa bere dalle acque della fonte di vita gratuitamente. Se lo credete, alzatevi in piedi, ognuno di voi. Alzate le mani e ricevete lo Spirito Santo e la potenza della guarigione nel nome di Gesù.